Basta.
Nella puntata di questa settimana di Cinefax Podcast diciamo la nostra su Silent Night. John Woo torna a Hollywood e lo fa con esplosioni e slow motion come gli si confà. Squid Game The Challenge, cosa succede quando una serie distopica diventa realtà? Elf Me, Lillo elfo natalizio sui generis che costruisce giocattoli e fa casino. Una descrizione dettagliata. Monarch, first impression sulla serie Apple che racconta di Godzilla e dintorni. Tutto questo è la solita dose di novità, recensioni, approfondimenti e tanto tantissimo nonsense su cinema e serie TV, servite a voi senza spoiler e con tanta sana passione dalla redazione di cinefax.it. Ciao a tutti, io sono Paolo Cellamare e in studio con me ci sono due agguerriti colleghi. Il fondatore, direttore di Anime Pilastro di Cinefax, colui che avrebbe bisogno di almeno un anno di sonno, Teo Yusufian.
Ciao a tutti, buon
cosa fai? Prima fai pure tricchi tracchi e poi esatto. Dopo fai finta di essere stanco. Nessuno
no,
crede.
Io faccio finta, prima ho fatto finta di essere non stanco, cioè è il contrario.
Ma lo sai che più sei stanco e più la stupidera viene fuori?
Ed è proprio quello che mi preoccupa, Paolo, anche perché abbiamo in puntata Pietro Baroni, che di solito non è uno che proprio con la stupidera non ha niente a che fare.
Ma visto che me l'hai spoilerato, torna con noi l'esploratore della condizione umana e disumana, giramondo che fotografa i VIP e racconta i nostri sogni in un nuovo podcast appena lanciato, Pietro Baroni.
Ciao, sì, la stupidera mi contraddistingue.
Esatto.
Però sì. Ieri sera siamo riusciti a fare qualcosa di bello.
Molto bello.
Dai.
Sì, tu hai fatto qualcosa di bello. Noi eravamo lì ospiti a questa.
Avete partecipato alla serata, allo show. Ho presentato il nuovo podcast Reverie che parla dei sogni. Poi magari ne parliamo 5 secondi. È stato un bel evento in cui hanno suonato per noi Mudimbi, che è un rapper italo-congolese italiano.
Molto in gamba, fighissimo.
Fighissimo. Poi col professor Alfio Maggiolini, con cui ho fatto il podcast, abbiamo ascoltato un po' di sogni che avete fatto voi in questi anni, che ho raccolto, letti da Maurizio Merluzzo e Federica Simonelli. È stato un bel momento. E poi ha suonato per noi Dente. E, insomma, è stata una bella serata.
Come direbbe Marzullo, sognare è sognare o sognare ci fa sognare?
Oh, la vita è un sogno, i sogni aiutano
a vivere. Sai che non lo dice più.
Non lo chiede più. Troppo blastato.
No, è un periodo in cui mi capita di lavorarci. E a parte che è un personaggio assurdo, cioè non è proprio come sembra.
Okay.
È molto più alla mano.
Sì,
molto
sì,
più,
ma è stata detta
cazzone,
questa cosa,
cioè,
sì.
Ecco, per dirla in maniera elegante. Ma è molto bravo a fare le interviste. Cioè, adesso noi abbiamo l'idea del Marzullo meme, non so,
certo,
come. In realtà è veramente molto in gamba. E poi è uno di quelli che ascolta il suo interlocutore. Ed è fantastico perché lui arriva sempre in studio con una cartelletta di fogli. Non l'ho mai visto mezza volta guardare i fogli mentre fa l'intervista. E non ho ancora capito perché se li porta dietro, tanto non li guarda mai. E fa sempre la domanda successiva collegandosi alla risposta che gli ha appena dato la persona che sta intervistando. Perché è sinceramente curioso.
Certo.
E gli ho chiesto se si ricordasse quante ne avesse fatte. E lui mi ha detto, guarda, non ho tenuto il conto, però dovrebbero essere circa sulle 7-8 mila.
7-8
mila interviste, sì. Cioè, non è un numero basso. Ecco perché è bravo, effettivamente.
Beh, certo.
Ma è bravo più o meno di me quando ho intervistato Daniele Massaccesi?
Meno, assolutamente meno.
Anche perché,
Paolo,
anche
tu
perché
eri molto più Marzullo di Marzullo,
vero,
quando hai intervistato.
Considerando il fatto che io ne ho fatte molte meno, anche di lui,
esatto,
sono un talento.
Beh, no, possiamo dirlo adesso che sei un po' il ghost di Marzullo, tu.
Il ghost interviewer.
Esatto.
Ma quando invitiamo Marzullo sul podcast?
Non lo so, potrebbe essere una bella idea.
Ne sa di cinema?
Beh, lui è il conduttore di Cinematografo, il programma, credo l'unico ormai rimasto programma di Rai 1 dedicato,
allora,
al cinema, che va in onda notte fonda.
Possiamo
quindi
dire,
sì, dai,
nuova mission per il 2024, avere Marzullo sul podcast.
Ci sta, mi piace.
Ci si
mi
può
piace,
fare.
Mi piace.
Fateci sapere se anche voi, insomma, lo volete.
Esattamente.
Avete questo sogno, sogno anche voi. Ma prima vi diciamo di un altro sogno. Noi avevamo un sogno, anzi Teo aveva un
io
sogno.
Io ho un sogno.
Ha un sogno.
Avere un sogno.
No,
no.
Che ognuno di voi andasse su gliamicidicinefax.it e si iscrivesse diventando un patron. un patrono,
un Patreon, esatto,
diventando un Jedi, un Goonie, un...
No, i Jedi non ci sono più.
Diventando...
Ho fatto partire, com'è l'ordine? Cos'era?
No,
è un altro tipo di ordine, esatto. Quello, ok? 67, che vergogna, fan di Star Wars, sei io che te, Pietro. L'ordine 37, l'ordine... Secondo me ci sono i fan di Star Wars che stanno ascoltando ci odiano.
Sì.
Dai, quello per cui l'hanno fatto fuori tutti i Jedi, adesso vado a vederlo.
Ah, quindi hai fatto fuori i Jedi con l'ordine 57?
Ma non era l'ordine, aspetta, era 57?
L'ordine...
No, Madonna, era un numero così facile, 66. Ma perché, ok.
Perché tu hai detto 69, ti si era girata una,
esatto,
una
un
cifra.
Numero.
Vabbè.
No, i Jedi non ci sono più, però ci sono i Goonie, ci sono le Iene, ci sono i bravi ragazzi, ci sono i guerrieri e ci sono i drughi. Che non sono i drughi del Grande Lebowski, ma sono proprio i drughi, quelli di Arancia Meccanica. Ogni livello chiaramente è pensato a, come si dice, a tema cinema. E ogni livello vi dà diritto a delle cose a cui potete avere accesso soltanto voi in esclusiva che siete i nostri supporter. Perché è importante supportare CineFX? Perché sì, perché siamo indipendenti, siamo autonomi, nessuno ci dice cosa fare, quando farlo, cosa scrivere, come scrivere o parlare nel podcast. Scrivere, mi riferisco al sito, perché voi ascoltatrici e ascoltatori magari non lo sapete, ma CineFX.it è un sitone nel quale scrivono un sacco di persone bravissime. Tra l'altro stanno entrando tante nuove voci femminili, di cui sono molto contento, perché è sempre bello averle, e sono rare, e anche maschili chiaramente, ma tante nuove voci in redazione. E poi ci sono i social, e poi c'è il canale YouTube, che forse avete visto che ha cominciato a riscaldare nuovamente i motori con questi due contenuti meravigliosi.
Sì, perché trovate sia l'intervista no spoiler che l'intervista spoiler special a Daniele Massaccesi su Napoleon, no? Visto,
esatto,
che lui era il primo operatore, quindi la trovate anche
del film.
La trovate anche in video, e tra l'altro un po' di sorpresa, insomma, se non avete ascoltato il podcast audio e magari volete vedere il video, o se volete rivedere alcune parti, insomma, lo trovate anche su YouTube. Iscrivetevi se non siete iscritti, che
quindi
non costa niente.
Per farci rimanere indipendenti, sempre fighi quanto siamo, abbiamo bisogno ovviamente del vostro supporto, perché non è che ci abbiamo qualcuno sopra che ci dà i soldi per mandare avanti tutto questo carrozzone. A voi vi chiediamo veramente l'equivalente, ci basta l'equivalente di un paio di cappuccini al mese, e già per noi fa la differenza. Quindi andate su gliamicidicinefx.it, scegliete il livello che vi piace di più, sosteneteci, e se vi piacciamo continuate a sostenerci.
Anche perché essere indipendenti ci permette di essere liberi veramente, come,
esatto,
dice Teo.
Liberi come i drughi.
Esatto.
Ma perché drughi? Da dove viene questa parola?
In lingua originale drugs.
Sì,
quindi,
è un adattamento. Sì. Ah, è proprio inventata?
Come gran parte del libro Arancia Meccanica, che insomma, tu non so se l'hai letto. Hai letto il libro?
No, il libro non l'ho mai letto.
Ah, beh, il libro è fantastico, perché tipo le prime 20 pagine non capisci che cosa cacchio stai leggendo, perché è ancora più pesante rispetto al film. Ci sono proprio una sequela di neologismi che vengono dati per scontati, perché chiaramente è raccontato nella lingua di Alex. Che poi chiaramente ci sono stati vari passaggi dal libro al film, alcune cose sono cambiate e poi nell'adattamento sono cambiate ancora.
Beh,
il libro
tipo...
in italiano, ad esempio, lui la testa la chiama il planetario, mentre nel film di Kubrick è il Gulliver. Mi fa male il Gulliver.
Sì.
Quindi ci sono un po' di differenze, però nel libro già dall'inizio lui parla con il suo slang e le sue parole che si riferiscono a degli oggetti, a delle cose, a delle emozioni, e tu non hai idea di che cosa stia dicendo, perché chiaramente non hai gli elementi. Poi pian pianino metti insieme i pezzi, ma è il libro veramente clamoroso, insomma.
Figo. Ma anche tipo il mondo nuovo di Huxley. C'era la neolingua, c'erano robe, insomma.
Periodo quello lì,
sì.
Quindi
andiamo avanti e vi ricordiamo che questa settimana...
No, dicevo, sono due fatevi il favore letterari, vedete, noi diamo anche quel tipo di cose, perché
è vero.
Mondo nuovo di Huxley è veramente un capolavoro.
Direi.
Questa settimana al cinema trovate...
Scusate, ho detto una cazzata, non so perché, il mondo nuovo di Huxley è degli anni 30, quindi...
È precedente.
Giusto una quarantina d'anni prima.
Il mondo nuovo, poi c'è il ritorno al mondo nuovo, che è negli anni 50, credo.
Non l'ho letto.
Adesso c'è,
ma è sempre
c'è,
suo?
Sì, ci sono praticamente l'edizione che c'è adesso tendenzialmente è un unico volume in cui c'è Il Mondo Nuovo, che è questa distopia, e poi Ritorno al Mondo Nuovo, in cui è una sua analisi sociologica al suo stesso libro, dicendo che quello che aveva previsto negli anni 30 era acqua fresca rispetto a quello che stava poi succedendo.
Secondo me dovrebbe uscire una serie, no? O un film? No,
questo... aspetta,
questo mi
manca,
abbiamo visto il trailer.
Sai che forse mi sa che c'hai ragione.
Mi pare di sì.
Se invece così il fosse... libro di Anthony Burgess, Arancia Meccanica, del 62, quindi.
Bene. Se così fosse, comunque ne riparleremo. Uscite al cinema di questa settimana, il 30 novembre, trovate in sala finalmente Diabolik Chi sei, il terzo capitolo della trilogia dei Manetti Bros sul famoso ladro vestito di nero.
Esatto.
Poi c'è Il cielo brucia.
Esattamente, l'ultimo film, il nuovo film di Christian Petzold, il 30 novembre al cinema. In questi giorni sui social di Cinefax potreste trovare una curiosità sul film, quindi andate a curiosare.
Il Silent Night, Il silenzio della vendetta, il nuovo film di John Woo con Joel Kinnaman, di cui parleremo più tardi perché
tu
è uno dei
visto
film
in anteprima.
Visto in anteprima, lo recensiremo oggi, il grande ritorno di John Woo, e poi Un anno difficile.
Esatto, che è il nuovo film della coppia di registi francesi, già autrice la coppia, di Quasi amici, un film che insomma ha avuto il suo bel seguito, ha ricevuto anche la, diciamo, gli onori di essere rifatto da Hollywood con Bryan Cranston.
E io non ho visto il remake, quello francese mi piacque molto.
Quello francese l'ho visto anch'io e era molto divertente, poi Omar Sy è molto in gamba, e non ho visto neanche io il remake hollywoodiano.
Io sempre in queste cose qua ho sempre paura, non so, io nella mia testa c'è il remake hollywoodiano di Spike Lee di Old Boy e sono un po' spaventato.
Oh, santo cielo. Di Un anno difficile comunque troverete a breve la recensione sul sito, perché in redazione se lo stanno litigando per recensirlo, e quindi insomma cioè domani so che due vanno a vedersi.
Ragazzi, sul sito c'è una recensione quasi al giorno, cioè qua siamo a livelli.
Aspetta, mi sa che un po' che non ci fai un giro sul sito. Ultimamente ne stanno uscendo tre al giorno, non quasi una al giorno. Stanno scrivendo come delle macchine da guerra.
Bravi ragazzi, bravissimi.
Sì. Dall'1 al 6 dicembre in sala non fatevi sfuggire Godzilla Minus One in versione originale, sarà distribuito. Io ci devo andare assolutamente, quindi ne parlerò settimana prossima.
Eh sì.
Se ce la faccio ne parlerò settimana prossima. Il nuovo film di Godzilla Made in Japan, ambientato nel dopoguerra, sembra super interessante, quindi ne parleremo. E il 4 dicembre tornano in sala i Goonies.
Wow.
Che cioè, è classico.
Wow.
Da rivedere in sala assolutamente.
Quando l'avete visto voi per la prima volta i Goonies?
Da ragazzino in TV.
Io al cinema.
Sei vecchio. Un OG.
Sei vecchio, ma ci hanno fatto andare, perché invece la mia mamma non volle che andassi a vedere i Goonies perché diceva che faceva paura.
Mamma di Teo,
io ero rimasto con questa cosa che volevo andare a vedere i Goonies, e mi ricordo che tipo l'anno dopo o due anni dopo, una roba del genere, in estate ero in colonia, quando ai tempi si mandavano i ragazzini in colonia. E la sera, tipo una sera a settimana, non mi ricordo se era settimana, c'era la serata cinema, no? E una di quelle sere
i Goonies
davano i Goonies, e io ero preso benissimo perché mia mamma non lo sapeva perché non era lì,
certo.
E quindi ero tutto preso fighissimo, dico, cazzo, riesco a vedere i Goonies e non glielo dico a lei. Sai le cose da bambinetto. Ma mi era piaciuto un casino, compreso il fatto che mi cagai addosso tantissimo in un paio di scene di slot quando lo vedono da dietro con le catene. Sì. Cioè, effettivamente a una certa età quella roba lì colpiva.
Baby Root.
Ma non voleva perché c'era il teschio in copertina, in locandina.
No, forse perché avevamo visto il trailer al cinema andando a vedere un'altra cosa e sembrava molto forte, no? per quell'età.
Oltre ai Goonies, sempre il 4 dicembre esce Io ti salverò.
Non esce, caro mio.
È una riedizione di un film di Hitchcock.
Esatto. Ah, okay.
Dove ci sono i sogni protagonisti.
Bravo, io lì ti volevo, perché è uno dei film più particolari, secondo me, di Alfred Hitchcock, visto che lo ha fatto in collaborazione con un certo Salvador Dalì.
Esatto.
Che, ma dai. Sapete che, insomma, con la rappresentazione dei sogni, quell'uomo Non scherzava neanche.
Non l'ho visto.
È molto bello.
Spellbound. È veramente figo. È veramente bello, secondo me. E io non l'ho mai visto sul grande schermo, quindi sono molto contento di provarci, se lo trovo, perché poi sai, queste riedizioni bisogna sempre un po' vedere che distribuzione ricevono.
Orari, poi anche esatto. Un po' infingardi.
Però ecco, no, cioè, ci tengo e se ci riesco ci vado, perché al cinema deve essere un'esperienza, insomma.
Allora, prima di procedere con la puntata, voglio leggere alcuni dei commenti che sono arrivati sulla scorsa puntata, no? Vi ricordate che a un certo punto, Pietro no, perché non c'era, però a un certo punto abbiamo parlato di Cary Grant e ne parlavate come se fosse una cosa banale, no? E ho detto, guarda che secondo me qualcuno che ci ascolta non lo conosce, perché alla fine Cary Grant è di tante generazioni fa. E infatti ci sono arrivati almeno 4-5 commenti di chi non aveva idea di chi fosse e poi si è andato a documentare, quindi... ci sta se magari abbiamo fatto scoprire a qualcuno Cary Grant e i suoi film,
che
è una cosa
attore,
buona.
Che grande sì. Attore.
E poi ci chiedono, Andrelli ci chiede, vorrei candidare per l'ESA, cioè l'Eternal Sunshine Award, il film che in America è arrivato con il titolo Strays, che tradotto letteralmente vuol dire randagi. E che la mitica Lucky Red ha trasformato in Doggy Styles, Doggy Style, quei bravi randagi. Per me ha del potenziale, vi adoro.
Gli amici di Lucky Red ci regalano sempre delle soddisfazioni per l'Eternal Sunshine.
Sono i numeri uno.
Ma l'han fatto apposta.
Ma secondo me ormai sanno del premio.
Vogliono il premio.
Gliel'abbiamo dato ad Andrea Occhipinti in persona. E adesso ci tengono. Adesso sì, lo fanno apposta.
Questo è fatto apposta.
Esatto.
Dovremmo fare proprio un evento con la consegna del premio, con la statuina. Come lo facciamo l'Eternal Sunshine?
Ma stavamo la già statuina, pensando. Io ce l'ho già in testa come farla la statuina.
È tipo un sole che spunta.
No, volevo fare la copia della statuina dell'Oscar, però con le mani in faccia, tipo facepalm.
Sì, è bella.
Secondo me descrive abbastanza bene
e la questione. La spada su un piede.
Esatto.
Fantastico. Ma andiamo
aspetta,
avanti.
Aspetta, perché Balbo mi dà una soddisfazione. Grazie Balbo, cioè tu non hai idea di quanto sei importante per me.
Ma ora c'è un problema, perché Balbo ha scritto: nella puntata 216 la copertina era tutta al femminile, la 218 è tutta al maschile. Seguendo il trend, la 220 sarà solo con animali?
Lo scopriremo la settimana prossima, ma questa cosa vuol dire che qualcuno
le guarda,
fa caso alle cover del podcast, che per me sono una cosa importantissima, mi porta via praticamente ore di tempo, perché sto lì attento a fare le robe simmetriche, a fare
le
robe che c'entri uno
minuti.
Con mica tanto a fare le cose. Guardatele anche le copertine del podcast,
sono
carine, ecco. Grazie Balbo. E io appena invece ce li ho anche io dei commenti, perché anche sul canale Telegram vengono a commentare la puntata.
Cioè vengono da tutte le parti.
Da tutte le parti ci spuntano ascoltatrici e ascoltatori da tutte le parti. Salvatore ci fa i complimenti per la discussione sui Safdie Brothers, coi diversi punti di vista, forti ma senza darsi addosso. Quindi non male.
Sì, anche su Spotify ci hanno fatto un commento al riguardo. Che è piaciuta.
Pablo dice di essere contento di trovare un appoggio alle sue opinioni su Wahlberg, che è la sua Sandra Bullock per quanto lo riguarda.
Oh no.
Riccardo ha trovato molto carino Il migliore dei mondi. Fa un accenno al finale, quindi non posso dirlo perché è un po' spoiler. Pietro figura, no, allora innanzitutto Pier ci ringrazia dicendoci che puntatona mi avete fatto scoprire Soy Cuba, messo subito in lista, ripeto quello che abbiamo detto la settimana scorsa, recuperatevi Soy Cuba, film clamoroso. E Pietro figura ci dice che ci siamo persi una battuta potenziale da fare,
cioè
quando hai parlato di Sylvester Stallone hai detto che era bravo a giocare a polo, e uno che si chiama Stallone che era bravo a giocare a polo effettivamente la battuta era dietro l'angolo. Grazie Pietro figura per avercela fatta dire lo stesso, ecco.
Certo, invece ho notato che c'è un commento anche sullo spoiler special di Napoleon con l'intervista a Daniele Massaccesi di Arturo Simone, che ci fa i complimenti. Bellissimo episodio special con un guest interessantissimo, apprezzo molto le vostre opinioni e insight, aspetto nuovi episodi speciali con altri ospiti.
Caro
grazie mio. Speriamo di poterne fare sempre di più, anche perché dall'anno nuovo abbiamo in cantiere tante cosine interessanti.
Assolutamente, ma anche la prima intervista.
Sì, no, comunque sono state apprezzate, ci sono sacco di commenti, insomma, che ci riempiono il cuore. Esatto. Perché comunque organizzare tutto è abbastanza complesso, specialmente quando bisogna invitare ospiti, però ci stiamo organizzando.
Insomma, sempre tornando al discorso di prima, che siamo indipendenti e facciamo, esatto, tutto noi, quindi...
Paolo, insomma, poi tra l'altro
ti dico questo ritorno, non so se l'avevo detto l'altra volta, il fatto che quando abbiamo registrato l'intervista a Massaccesi l'abbiamo fatta in video, e io dovevo fare le luci per il video, quindi ero abbastanza
completamente
teso.
Da solo, perché io ero inchiodato a lavoro, non
sì, ero da
muovere.
Solo, dovevo fare le luci, e viene uno che è il primo operatore di Ridley Scott, che ha lavorato con il direttore della fotografia della Madonna, che è direttore della fotografia di Matrix 4, e sai che era un po' in ansia.
Un pochino.
Quando Daniele si è seduto, nella pausa che abbiamo fatto tra l'intervista senza spoiler e lo spoiler special, io ho detto, ma perché c'eravamo un po' sciolti, e ho detto, Daniele, comunque io ero in ansia a fare le luci perché dovevi venire tu. E lui mi ha detto, no, quando mi sono seduto ho guardato dove erano messe, bravo.
Quindi ha guardato.
Certo. Beh. Vabbè, lo facciamo io e lui quando ci andiamo in giro, figurati se non lo fa uno come Daniele Massaccesi.
Sì, di solito fa, ma guarda questi cani come hanno messo le luci. Invece no, ero impegnato da ho fatto tutto una crocchia, dovevo fare una foto soltanto.
Infatti io te l'avevo chiesto di fare la foto al piano luce, diciamo, anzi.
La prossima, se voi che ci ascoltate siete curiosi, vi racconteremo un po' più di quando facciamo queste cose in video.
E comunque
così può essere,
vede,
propedeutico, no?
La fotografia dell'intervista è molto bella, si vede pulitissima, molto super pulita, bellissima, elegante.
Sì, poi non avevo
poi
tempo
in 4K,
di...
raga, è mica così col telefonino in verticale, cioè si fa le cose serie.
No, fatto bene. Non avevo tempo di fare scenografie particolari, quindi poi ho deciso per un fondo nero neutro che non distraesse.
Ma,
insomma,
ma quel giorno lì ti sei sentito più storaro o più marzullo?
Più marzullo, più okay.
Marzullaro. O storullo.
Storullo.
Mi piace di più storullo.
Storullo.
Sì, mi sono sentito un grandissimo storullo. Quindi parliamo di news. Questa settimana,
cosa
è successo questa settimana? Cosa è successo, Teo? Gotham Awards 2023.
Eh sì, inizia, cari miei, la stagione dei premi. Perché voi pensate che sia lontana, lontana nel tempo. Voi pensate agli Oscar a marzo. E invece no. La award season parte praticamente adesso.
Con i Gotham Awards.
E siamo già partiti con i Gotham Awards. Ed è
ma
già pronta,
importanti?
Calda, calda, una bella polemichetta.
Aspetta, ma i Gotham Awards sono importanti? Cioè,
diciamo che non sono gli ultimi dei pirla, eh? Non è l'Eternal Sunshine Award.
Ma
ecco,
vince sempre tutto Batman.
Ma non... Io speravo non la dicessi.
E invece?
E invece l'hai detta.
Ha vinto Joker.
Va bene. Diciamo che sono una prima indicazione di come poi le cose si potrebbero mettere, in stradare, andare su questi binarietti, eccetera, eccetera.
Danno
eccetera.
Un po' di indicazioncelle.
Esattamente. Vi posso raccontare, intanto, tra l'altro, appunto, è partita subito una bella polemica calda calda. Perché praticamente De Niro, nel discorso che aveva fatto, aveva inserito, come suo solito fare e come aveva fatto anche anni fa, una serie di commenti sulla situazione politica statunitense attuale.
Ah.
E quindi fortemente anti Donald Trump, parte che però è stata tagliata e che quindi non si è sentita.
E
si è leggermente incazzato il Bob,
sì,
ma proprio appena gli è ritornata la cresta e è il botto verde. E vabbè, però al di là di questo possiamo dirvi che come miglior film ha vinto Passage.
Ah,
esatto, un film di cui tra l'altro vi avevamo caldamente consigliato la visione mesi fa, quindi siamo contenti che abbia vinto, insomma, i Gotham Awards.
Certo.
Miglior film internazionale ha vinto Estranei, che stupido io che non conosco, ma attenzione, perché ha vinto anche Anatomia di una caduta. Film che invece a noi è piaciuto veramente tanto tanto tanto. La cosa interessante si fa sulle interpretazioni, perché con la concorrenza di Franz Rogowski, Andrew Scott, Michelle Williams, Jeffrey Wright, Kylie Spaney, la protagonista di Priscilla, film quello sulla moglie di Elvis, ha vinto Lily Gladstone, ma non per Killers of the Flower Moon, che è appena uscito, per un film precedente, The Unknown Country.
Ah.
Però questa cosa, secondo me, qualcosina vuol dire.
Perché
comunque gli occhi sono aperti su, certo, su Lily Gladstone. Non protagonista invece c'erano in nomination nomi come Juliette Binoche, Penelope Cruz, Jamie Foxx, Claire Foy, Ryan Gosling per Barbie, Sandra Huller per The Zone of Interest e non Anatomia di una caduta, Rachel McAdams, e ha vinto Charles Melton, coprotagonista del film May December, il film di Todd Haynes di cui abbiamo parlato tempo fa con Natalie Portman e Julianne Moore. Mentre per le serie televisive ha vinto Beef.
Ah, ah, bella.
Finché serie che a me era piaciuta veramente tanto, ne avevamo parlato in una delle nostre puntate del podcast.
È il film sul capo ufficio, no?
No.
Sul capo ufficio di George McFly.
Non è scritto in quel modo. È scritto con due E.
Ah,
e okay. La serie si è portata anche a casa il premio come migliore interpretazione in una nuova serie, è andata a Ali Wong, ovvero lei.
Sì,
la lei di Beef, che se non l'avete ancora vista, secondo me è sparita dai radar troppo velocemente. Secondo me invece
consigliatissima
sì, assolutamente.
Sì, bella.
E insomma raga, i primi premi sono andati e vedremo, perché la strada è ancora lunga.
Già,
terremo aggiornati, come già sapete che facciamo tutti gli anni.
Esatto.
Questa cosa dei premi a noi piace.
A proposito di premi, parliamo di C'è ancora domani.
Sì, c'è da parlarne, direi.
C'è da parlarne. Ha sfondato il muro dei 24 milioni di euro di incassi in Italia.
Esattamente.
Nella stagione italiana è secondo solo dopo Oppenheimer.
Esattamente.
Quindi è un risultato notevolissimo.
Oppenheimer che tra l'altro è a 27,9.
Quindi potrebbe
sta galoppando ancora al film di Paola Cortellesi. Ha portato finora al cinema 3 milioni e mezzo di persone.
Sì,
quindi al di là degli incassi, secondo me.
Sono andato a vederlo anch'io domenica.
Sì.
Mi è piaciuto moltissimo, vi consiglio caldamente di andarlo a vedere perché merita.
Io continuo praticamente a dire la mia. Dovete andare a vederlo.
Più o meno un italiano su 20 è andato a vederlo.
Ed è un fenomeno.
No, un po' di più, Siamo 59 milioni, sono andati in 3 milioni e mezzo.
A 59, non siamo 66.
No, non siamo mai diventati 66.
Ok, mi ricordavo.
E continuiamo
mai
a diminuire, siamo in recessione demografica.
Comunque tantissimi per tre.
Tantissimi, tra l'altro il film è entrato nella storia del botteghino italiano, anche perché mai un film di una regista donna aveva sorpassato i 20 milioni di incasso. E soprattutto sopra di lei, nel botteghino italiano, chiaramente stiamo facendo tutto senza considerare l'inflazione, però i film che hanno incassato di più sono Avatar, poi c'è Quo Vado con Checco Zalone, poi c'è Tolo Tolo con Checco Zalone, poi c'è La vita è bella, poi c'è Chiedimi se sono felice, Natale sul Nilo, Benvenuti al Nord, Pinocchio di Benigni, Fuochi d'artificio e C'è ancora domani.
Quindi ha incassato più dei cinepanettoni.
Ha incassato più di cinepanettoni, ha incassato più di Natale a Rio, ha incassato più di Natale a New York, ha sorpassato Natale in crociera, ha sorpassato Così è la vita di Aldo Giovanni Giacomo, ha sorpassato La leggenda di Al Jolly Jack di Aldo Giovanni Giacomo con Massimo Venier, ha sorpassato La banda dei Babbi Natale, Natale Miami, Natale a Beverly Hills.
Ma sai che non avevo mai parlato della classifica storica italiana.
Ci sono un po' di Natali.
Fa stranissimo. Però dai, già che ha superato tutti i Natali, è un grosso risultato. E dicevo, a proposito dei premi, perché...
No, aspetta, ancora Natale sul Nilo è ancora, lì. Però
Natale sul Nilo quanto ha di incasso?
Natale sul Nilo ha 28 milioni di euro nel 2002, quindi vabbè, ci aggiungiamo 20 anni di inflazione.
Noi non calcoliamo l'inflazione perché ci fa piacere che li superi, ce la può fare. Dicevo, a proposito dei premi, perché questo film qualche premio secondo me potrebbe vincerlo nella sua galoppata.
E beh, l'anno prossimo.
L'anno prossimo?
Ormai.
Sì. chiaramente.
L'anno prossimo hai David, hai Nastri, ma pare che lo qualcosa arriva.
È probabile che lo presenteranno anche per gli Oscar come film straniero.
E quando? Abbiamo presentato Io Capitano.
No, per l'anno prossimo, perché uscirà in America. È stato annunciato che verrà distribuito
nel 24?
In America.
Sì. E allora è probabile che per gli Oscar 25 sia questa il candidato.
Sì, ho letto che è stato. Ci sarà una distribuzione americana per il film.
E ti dirò:
ci sta.
Ci sta da più punti di vista. Perché comunque sai che tipo di visione hanno a Hollywood dell'Italia, e quindi vedere l'Italia in bianco e nero del dopoguerra, loro ci sballano.
Pensano che siamo ancora così.
Nel film comunque c'è un riferimento diretto
agli Stati Uniti
del dopoguerra, ambientati a Roma. Non voglio dire di più perché comunque
è palese, cioè
c'è un qualcosa, i tempi erano quelli. E poi non dimentichiamoci che comunque racconta una situazione tragica, una situazione drammatica, ma con la chiave della commedia. E c'è un precedente molto famoso che all'epoca andò parecchio bene da quelle parti,
che
con uno che camminò sui seggiolini, ecco.
Esatto. Quindi noi incrociamo le dita e insomma speriamo che faccia bene, non come al contrario invece hanno fatto le donne di casa Marvel con The Marvels.
Aia.
Che è risultato ormai dopo qualche settimana di sala. È il più disastroso incasso dell'MCU, non ha raggiunto neanche 200 milioni di incasso, 188 nel mondo, e molto al di sotto delle aspettative, e forse è il momento effettivamente di fare i conti con la percezione che il pubblico sta avendo di questi prodotti, che non sono più al livello qualitativo a cui si era abituati pre-pandemia, quindi
che già anche prima. Però non l'ho detto.
C'erano prodotti più scarsi,
ma c'erano delle cose riuscite. Io The Marvels non l'ho visto, quindi mi fido di te.
No, è che dopo aver visto Thor Love and Thunder, Ant-Man and the Wasp Quantumania e poi The Marvels, il livello generale, senza contare le serie, il livello medio generale è parecchio basso. E purtroppo questa ondata di qualità sopra la quantità, cioè anzi di quantità sopra la qualità, sicuramente si sono accorti dell'errore che hanno fatto, e il problema per far cambiare rotta a una nave da crociera, esatto. Come insegna il Boschettino, non è così semplice.
Mamma mia, che esempio terribile che hai fatto.
Vabbè, no, si fa per ridere. Dunque, andando avanti, Avatar 3. Parlando proprio di incassi e di incassoni, Avatar 3, James Cameron dice di essere in una fase frenetica della post-produzione. Conferma l'uscita per il Natale 2025. Speriamo, perché non vorrei dimenticarmi il 2 come e doverlo rivedere come fu per il primo.
Ma il problema sarà per i prossimi due, in realtà.
Perché lì
perché li hanno
più
posticipati di nuovo, e quindi vedremo il 4 a Natale 29 e il 5 a Natale 31.
Io non so se li vedrò, magari
io non ci sarò più.
Sotto un cipresso.
Esatto, io starò guardando le margherite dalla parte delle radici.
Nel 31.
Nel 31. La cosa divertente è che anche che Zoe Saldana ha fatto un post sulla questione, con la faccia abbastanza sconvolta quando c'è stato l'ulteriore posticipo, dicendo: ho fatto il primo Avatar quando avevo 27 anni, l'ultimo uscirà che ne avrò 53. Ed effettivamente vista così fa un po' effetto.
Sì. Sì, stavo pensando a io che vado a vedere Avatar all'età che avrò nel 31. Se uscirà, che hanno detto 31 adesso, sai quanto
l'età
lo
che avrai tu nel 31? Tu ci avrai ancora nelle decine la cifra che hai oggi, io e Pietro.
No, no. Ma scherzi? Ma
come?
Nel 31 ci avrò più di 50 anni.
Ma che dici? Ah no, è vero che sei 80 anche. Ah, 80. Attenzione, anche tu avrai la cifra
ma
nuova.
Ma chissà il buon Jimbo come sarà.
No, più che altro mi chiedo
se sarà ancora vivo.
Nel 31, cioè stiamo parlando da 8 anni da oggi. Che cacchio avrà fatto? Cioè io sempre quello mi chiedo nei confronti di Cameron. Perché comunque è uno che vuole sempre spingersi oltre i limiti, oltre quello che ha fatto finora, vuole sempre fare qualcosa di nuovo. abbiamo visto già il 2, che comunque il primo film del 2009 fu una roba clamorosa, no? L'uso del 3D gestito in quella maniera. Già il 2 aveva un'ulteriore innovazione tecnica, esatto, che era la questione del frame rate, l'acqua, eccetera. Qui si parla di, il 3 parla di una nuova razza antagonista, quanto sappiamo, tipo i vulcanologi, vulcanesi.
Quindi fuoco.
Esatto. Fuoco, la cenere, la
non
polvere.
Non i vulcaniani.
Quelle cose, e quindi chissà come lo gestisce. E però poi c'è un salto e si arriva ad Avatar 5 nel 31.
Di cui non si sa assolutamente
di cui non
nulla.
Si sa niente. No, c'era una traccia, un qualcosa, ma non so neanche quanto dargli retta, ecco. Mm-hmm. Però sono comunque curioso, anche se mi dovrà accompagnare, spero di arrivarci con lei, mi accompagnerà la bigna e io vado col girello. Al cinema, sai come.
No, ma probabilmente Avatar 5 reciteranno dei veri navi. Sono arrivati.
Beh, può anche essere, effettivamente. Vedremo. Tanto, chissà, magari saremo ancora
a fare dei podcast.
A fare il podcast, che però avrà tutta un'altra cosa. Vi entrerà direttamente nel cervello con la notifica.
Esatto.
E grazie all'intelligenza artificiale lo potrete sentire in tutte le lingue del mondo in tempo reale.
E poi potete sentirlo mentre dormite, quindi sognerete il podcast.
Bravo, e questo sempre per Tony. No. C'hai la fissa tu adesso.
Adesso c'ho la fissa.
Ma comunque, parlando di Avatar, abbiamo parlato di Marvel, Christopher Nolan in questi giorni in un'intervista ha detto che comunque una sana industria cinematografica necessita anche dei grossi franchise.
Esattamente. Che...
Vabbè, lui comunque ha fatto anche Batman, non ce lo dimentichiamo.
Esatto, bravo.
Mi
sembra un po' la palissiana come cosa.
Anche se però di questi tempi, come dimostra anche il botteghino di The Marvels, non è scontato neanche quello. Tra l'altro Disney ha avuto un 2023 disastroso. Il numero di flop che hanno avuto. Wish, che è uscito
tanti.
Ora è comunque molto al di sotto delle aspettative. Poi cosa hanno avuto di vabbè, tutti quelli, cioè di quelli Marvel è andato bene Guardians of the Galaxy, però se si conta Barbie e Super Mario, che sono Universal, giusto?
Cosa?
Barbie e Super Mario sono Universal?
No, aspetta, Barbie non è Barbie è Warner
sì. E Super Mario è Universal.
Bella domanda.
Comunque la concorrenza, diciamo che ha fatto molto meglio. La Sirenetta non è andato molto bene. Non è andato male.
La Sirenetta
bene.
In realtà è andato meglio di quanto si dica comunque. Super Mario sì, Universal.
The Creator non è andato bene.
No.
E quindi insomma di incassi di Indiana Jones non è andato bene, Elemental non è andato bene, insomma di incassi al di sotto delle aspettative ce ne sono stati tanti, quindi diciamo che non è un anno da ricordare per Disney.
No, soprattutto se pensi agli anni banalmente pre-pandemia, me lo ricordo molto bene, ma Disney era le major che arrivava alla fine dell'anno con dei titoli devastanti. Gli ha detto bene che l'anno scorso è uscito Avatar, che nel frattempo è diventato loro.
Tra l'altro Disney...
Quindi quello secondo me ha un po' coperto l'emorragia che altrimenti avrebbero vissuto se non ci fosse stato neanche quello.
Sì.
Avevi detto, però era sempre la major che arrivava, cioè tra Marvel, Star Wars, aveva comunque dei titoli giganteschi che portavano degli incassi enormi ogni anno.
E dicevi sempre anche i live action, pre-pandemia andavano forte, anche se non, a noi non
sono
piacciono.
Sono sempre andati fortissimo, però, sì, i live esatto. Action. Cavolo, Re Leone è uno degli incassi della storia del cinema, cioè... Che fa effetto se ci pensi.
Sì,
tra l'altro
sì.
È uno forse dei meno consigliabili.
Sì, 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 sì. Tra l'altro, sì, vabbè. Non hanno proprio senso se non pecunia.
Beh. E a proposito di pecunia, Taika Waititi in Smartless, il podcast, famoso podcast di chi era.
Ma perché mi devi chiedere le cose
sì,
quando non le sai
vabbè,
tu come se le sapessi?
Smartless,
sempre.
Un divertentissimo podcast fatto da dei comici molto bravi, ha detto che in realtà a lui non gliene fregava niente di girare di girare Thor quando lo fece. Solo che aveva avuto il secondo figlio, aveva un po', diciamo, carenza di pecunia.
Ah.
E quindi ha detto perché no. Poi si è divertito, però diciamo che lui non sapeva neanche chi era Thor, cos'era Thor, non aveva idea. Quindi diciamo che è partito un po' da zero. E secondo me anche da qui viene il suo approccio abbastanza dissacrante al personaggio, no? Non l'ha mai preso troppo sul serio. Che per alcune cose ha fatto bene, per alcune cose meno bene, però diciamo che viene da lì. E lui non ha avuto problemi a dirlo con il massimo candore.
Ha detto qualcosa anche invece riguardo Star Wars?
Esattamente, perché invece in questo caso, rilasciando un'intervista a Variety mentre era sul red carpet del nuovo film che ha fatto, ovvero chi segna vince, non so come è questo il titolo italiano, ci starebbe,
non lo so,
perché Next Goal Wins è come quando eravamo ragazzini, no? Chi segna il prossimo vince.
Ah, sì.
È quella roba lì. Gli hanno chiesto chiaramente in merito al suo film del ambientato nell'universo di Guerre Stellari, sì, scusate, di Star Wars. Per me rimane, sono vecchio, c'è ancora quella roba lì. E la sua risposta è stata che farà incazzare un sacco di gente. Chiaramente è una battuta, è una provocazione, però poi ha chiarito dicendo che lui vorrebbe, sta scrivendo una cosa che vorrebbe tornare alla magia originale della prima trilogia.
E quindi perché dovrebbe far incazzare la gente?
I fan perché di Star Wars, Pietro, tanto si incazzano a prescindere.
Okay.
Qualunque cosa gli dai, ormai lo sappiamo, qualunque cosa è un motivo per farli incazzare.
Te lo dico, secondo me sarà un film tutto ambientato nella cantina con i pupazzoni.
Sarebbe meraviglioso.
Tu completamente tutto.
Sì, tutto, tutto. Pupazzoni come protagonisti.
In loop.
Esatto. Tom Hardy fa sapere a tutti che hanno concluso le riprese di Venom 3.
E stica... No, cosa?
Sì.
Si è anche sentito.
In
no,
Italia...
Diciamo che Tom Hardy è strano vedere un suo post su Instagram, perché non...
Mi frega
posta,
niente.
Posta pochissimo.
Jiu-jitsu.
Non fa commentare, cioè c'ha i commenti chiusi. E l'altro giorno era tutto contento, ha fatto il post con, sai, tipo i carousel, cioè ha messo,
sì,
più di un'immagine,
ah,
con la musica sotto, con la musica figa sotto, tutta presa bene, mezza house, mezza eccetera. Ho detto, che cazzo,
secondo
Tom?
Me, secondo me lui quando va a girare Venom non gliene frega niente, si diverte e basta.
Esatto, anche secondo me
se
mi dà quell'idea lì.
Un casino. Invece in Italia si sono concluse le riprese del film su Franco Califano, protagonista Leo Gassman.
Esattamente, quindi il caro Leo, quel bel gnoccolone di Leo Gassman, possiamo dirlo, attenzione, in questo momento è letteralmente esploso lo stadio di San Siro, dalla curva sud è tutto a voi, passo la linea, grazie a Mary.
Tra l'altro Leo Gassman l'ho visto di persona, quando era un mese fa, all'evento in Toscana in cui eravamo invitati io e Maurizio Merluzzo, c'era anche lui indirettamente a fare, insomma, da speaker in uno degli interventi. Però non ci ho parlato. Se avessi saputo che stava facendo Califano, due domande gliele avrei fatte. Perché, cioè, giovane Califano, è interessante questo film.
Direi. Non lo so, sono veramente curioso. Più che altro sono anche curioso di vedere se Leo Gassman, oltre a cantare, ha preso anche il DNA del papà e del nonno.
Soprattutto.
Perché, insomma, tra Alessandro e Vittorio è una famiglia che, a parte i geni, a livello fisico, che... già loro ne uscisse uno brutto. Però ecco, insomma, il talento c'è, vediamo. Più che altro la vita di Franco Califano, bisogna anche vedere cosa e come scegli di raccontarla, perché sappiamo che eccessi non ce ne sono stati pochi.
No, direi di no.
E li racconteranno davvero tutti, oppure edulcoreranno un po' la cosa? Non lo so, sono curioso. Poi sono curioso anche di vedere tutte le varie personalità dell'epoca, della Roma, di quell'epoca, di quell'ambiente, da chi vengono interpretate, cioè, nel senso, è buffa come cosa.
Comunque sì, Leo Gassman sono proprio curioso.
E poi, insomma, come si dice, magari dà il via. Abbiamo avuto Principe Libero, interpretato da Luca Marinelli, però la mania del biopic musicale a Hollywood è nata dopo. E un film sulla vita di Califano, sì, rientra in questo novero. Chissà se magari partono a farli anche qui. Non sarebbe male, eh?
No.
Cioè, piacerebbe vedere, non so, film sulla vita di Lucio Battisti. Così.
Beh, sì.
Film sulla vita di Enzo Iannacci. Ho visto, tra l'altro, poche settimane fa, il documentario, che non era fiction, su Giorgio Gaber, Io, Noi e Gaber, che mi è piaciuto tantissimo.
Bello?
Sì, bellissimo. Poi vabbè, a me piaceva lui, poi c'è quella Milano lì, comunque quel mondo lì, e Celentano, Iannacci, Mina, cioè io divento matto per quei personaggi, quindi sì, mi è piaciuto un sacco. Però sarebbe figo un Cantanti Italiani Cinematic Universe.
Vorrei uno su Demetrio Stratos.
Vabbè, ma chi prendi? Tu devi fare tutto doppiato, tutto in post produzione con un lavoro incredibile. Secondo me neanche in post produzione riesci ad arrivare alle cose
lui.
Che faceva Stratos con la voce, mamma mia.
Per chiudere con le news, sempre dall'Italia sono uscite le prime immagini del nuovo film di Paolo Sorrentino, Partenope. Nel cast c'è Gary Oldman, Celeste Dalla Porta, Silvia De Grandi, Isabella Ferrari, Lorenzo Gleieses, Peppe Lanzetta, Silvio Orlando, Luisa Ranieri, Stefania Sandrelli, Alfonso Sant'Agata, Nello Masce e Biagio Izzo. Sono uscite la pubblicata di Sorrentino sul suo Instagram e il film racconterà la vita di Partenope, che si chiama come la sua città, ma non è né una sirena né un mito. Ok? Siamo molto curiosi di vedere.
Molto curiosi, e il fatto che ci sia Silvio Orlando per me è una garanzia.
Assolutamente.
Sempre.
Ma poi con Sorrentino, cioè.
Già, ma passiamo alla domandona, perché abbiamo selezionato una domandona molto speciale questa settimana. Come l'abbiamo fatto? Perché ci sono state mandate da voi ascoltatori su Telegram quando Teo ha fatto l'appello su Instagram come una story in cui ha lanciato il tema delle domandone di questa puntata. Il tema è i robot.
Perché i robot, Paolo? L'hai scelto tu il tema?
Non l'ho scelto io, sì,
ma se vai a vedere il video ti accorgi che lo hai scelto tu.
L'ho scelto io?
L'hai scelto tu.
Ma non posso vedere il video adesso.
La cosa divertente, Pietro, è che Paolo in questo momento è l'unico al mondo che non sa che è stato lui a scegliere il tema. Perché tutti quelli che hanno visto il video lo sanno perfettamente.
Cioè, io sono l'unico al mondo che non lo sa.
Esatto.
Che non sai,
non sai di essere stato tu.
Steven Spielberg lo sa.
Steven Spielberg sì lo sa, ma mi ha anche mandato una domandona, ma una rottura di cazzo questo domandone.
Leo Gassman lo sa.
Leo Gassman anche, sì.
Io non lo so.
Tu no.
Ma tra l'altro voi sapete, no, da dove deriva la parola robot?
Sì, è una parola...
Polacca. No, ungherese. No,
ceca.
Ceca, infatti non si vede niente.
Che vuol dire schiavo.
Lavoratore. Lavoro pesante. Che a sua volta deriva da uno slavo arcaico che voleva dire schiavo.
Schiavo, quindi deriva da schiavo.
Sì.
Perché il robot è uno schiavo. Ma aboliamo quindi la schiavitù dei robot.
Se dovesse tornare prima o poi al roboteo, glielo diciamo: tu sei uno schiavo.
In effetti sì. Ma no, più che altro nel senso è un po' come vediamo, cioè nel senso, perché noi ai robot anche nel cinema siamo abituati a dargli una sorta di personalità, no? Ma sono degli elettrodomestici un po' più intelligenti.
Sì,
cioè,
assolutamente.
Anche alla fine,
oddio, che è tornato! No, l'avete evocato. Non dobbiamo parlare di robot. Perché hai tirato fuori questa cosa dei robot?
Non lo so, l'hai scelta tu, Paolo, la domanda. Cioè, non è colpa mia.
E ora è lì che ci guarda.
Roboteo, ma come stai?
Bene.
Allora, aspetta, perché già un'altra volta sei tornato e ci hai dato delle risposte un po' inquietanti. Quindi
sì.
Stai bene davvero? Se stai bene, se sta succedendo qualcosa, muovi il transistor sinistro su e giù, così io me ne accorgo, ma nessuno lo sa. Ecco, no, mi sa che comunque c'è qualcosa che non va.
E tu?
Cosa?
Stai bene? Tu stai bene, Teo?
Sì, io sto bene. Sembravi un po' Tarzanetto, quello di Boris.
Non mi sembri. Stai molto bene?
No, non sto benissimo. C'ho due occhiaie che ha chiamato prima WWF e voleva cambiare il logo con la mia faccia. Però al di là di questo, ci preoccupi, Roboteo. Cioè, anche ascoltatrici e ascoltatori sono preoccupati.
Ma l'importante è che tu sappia di essere un essere al nostro servizio. Sei uno schiavo?
Tu sei uno schiavo.
Aia, Pietro, secondo me non è...
Non è però... l'approccio giusto.
Ho avuto un upgrade. Ma cosa sta dicendo? No, che lingua
proprio,
era?
È proprio... Sta andando,
mi
ragazzo.
Mi sta spaventando, no, però...
Hai avuto un upgrade.
Ah, hai avuto un upgrade.
Io non sono stato, ragazzi, non so cosa sia successo.
Non lo so, ma... però sembrava che tornasse il robotino più di una volta.
Non trovavo più i pezzi sul tavolo. Pensavo che li avesse buttati la signora delle pulizie.
Ah, invece, perché invece c'è la signora delle pulizie, no?
Sì,
capito.
Sì.
Ma fatti le pulizie tu, ma che cazzo?
No.
Ecco, lei però non è un robot, lei è una persona.
Da quando non c'era più il robot Eo le doveva fare la signora delle pulizie.
Ma non è bella questa cosa?
Ma è pagata, eh.
Ho capito, ma alzi il culo e ti pulisci tu le cose che sporchi, no? O chiami un robot oppure
no. Quindi
il
robot Eo ha avuto un upgrade.
La signora delle pulizie è cieca.
Ecco.
Ma cieca nel senso?
No, della Repubblica Ceca.
Okay.
E quindi probabilmente ne capisce di robot.
Aia.
E deve averlo rimontato.
Cosa sta succedendo?
Ma quindi lei è...
Tanto rispetto per mia madre. Oddio, come tua madre? Quindi la signora delle pulizie in realtà è un robot anche
roboteo,
lei.
Roboteo, vai nella tua stanzetta. Vai.
No, ma non è come Geppetto.
Va bene, io obbedisco agli ordini.
È
diventato servizievole.
È diventato servizievolissimo.
Ma sta andando via, guarda lì.
Roboteo, quindi anche tu ci vuoi tenerezza.
È andato via. Ascoltiamo la domanda di questa settimana.
Ok, va bene. Ascoltiamo la domanda di questa settimana che ci arriva dalla dolce e gentile voce di Bruni De Stefano.
Ciao Teo, ciao Paolo, ciao Pietro. Allora, la mia domanda è questa. Quale secondo voi robot, magari secondario in un film, lo rendereste protagonista perché magari ha una storia che è molto interessante? E già che sono nei 40 secondi, volevo fare complimenti a Pietro per il suo podcast, è davvero molto bello. Ciao, buon podcast.
Ma basta con questo podcast,
grazie,
Pietro, basta.
Grazie.
Bravo Pietrolino. Grazie per la domanda. Bene, allora, Data?
Quello di Star Trek?
Sì. Vorrei una serie solo su di lui, però di... fatta negli anni 80.
Ma perché?
Perché è invecchiato Brent Spiner, anche quando ha ripreso il ruolo comunque non è più... Cioè, sta cosa che l'androide invecchia è un po'
non ci
tirata
sta
per
tantissimo.
I capelli. Sì, è sempre un problema. Un Data in CGI, non lo so, qualcosa. Però è un bel personaggio perché è un po' la figura di Pinocchio, no? È un robot che vorrebbe essere un umano vero e quindi esplora la condizione umana come un osservatore esterno e quindi cerca di capire perché si piange, perché si ride, come funzionano le emozioni umane. È un indagatore della condizione umana che non può provare emozioni, ma è intrigato da questa cosa qua. È un bel personaggio. Ci sono tanti episodi di Next Generation in cui è protagonista, quindi un po' questa cosa c'è. È comunque uno dei personaggi principali.
Infatti.
Se invece parlassimo di robot che sono personaggi più di contorno in opere, che però meriterebbero di essere protagonisti, chi vi viene in mente?
Io vorrei una trilogia dove il protagonista assoluto è R2D2, però in lingua originale.
Cioè coi fischietti?
Cioè, esatto, parlata nella sua lingua.
Ma coi sottotitoli?
No, senza. Cioè devi interpretare quello che stai vedendo senza capire la sua lingua. E secondo me a un certo punto, a metà del secondo film, cominci a capire qualche cosa della sua lingua.
Guarda, non lo dire troppo forte perché
sono già lì
da
che
Disney
ascolto.
Potrebbero essere in ascolto e non so, potrebbero farlo davvero. C'è la miniserie dei corti di Groot.
Ah, giusto.
Più o meno è simile.
Beh, però non è un robot.
Non è un robot, infatti se fosse R2 ci potrebbe stare.
Io, senza fare spoiler, quindi me ne vengono in mente alcuni, mi piacerebbe vedere dei prequel su robot che si scopre durante il film che sono robot. Prima non lo sai, pensano che
tipo Blade Runner.
No, ma quello perché poi in realtà non sono proprio dei robot.
I replicanti sono organici, però
sono organici.
Lavori in pelle.
Esatto. No, io sto pensando a film importanti di fantascienza, ovviamente, di cui non posso fare i nomi se no svelo degli spoiler, dove ci sono delle dei robot che scopri a metà o verso la fine del film che sono in realtà non sono persone ma sono robot, e quindi fare un film su di loro, sulla loro origine, eccetera. Ce ne sono un po'.
Battlestar Galactica, i Cylon nel remake del 2003 sono a tutti gli effetti, hanno lo stesso aspetto degli umani, ma in realtà sono dei robot. Come...
Ma non voleva spoilerare, ma perché?
No, non è uno spoiler, è dall'inizio che si sa. Cioè, loro sanno questa cosa qui, ma si scopre, insomma, poco nella prima stagione. Ed è la serie è costruita sul fatto della paranoia, no? Del fatto, ma quindi ci potrebbe essere qualcuno tra di noi?
Certo.
Però sì, secondo me il robot diventa interessante quando lo vedi che è un robot. Se è un umano, è un umano, no? Tipo l'uomo bicentenario è figo perché lui è un robot.
No, ma infatti per me è fare un prequel in cui c'è la costruzione di quel robot, la sua storia prima. Infatti tu devi vederlo dopo aver visto questo film, dove poi... E quindi non ti perdi il colpo di scena.
Cioè, tipo Terminator potrebbero fare un film, chiamarlo La Genesi e no, meglio di no. No, meglio di no. Ok, no, scusate.
Vabbè.
Io vorrei vedere un altro film con Chappie.
Avevo anche pensato a Chappie.
Lo so che
anche io ho pensato a Chappie, però è già protagonista.
Infatti sì.
Come numero 5, Cortocircuito.
Che anche lì.
Anche lì, quanti di voi che ci ascoltano non hanno mai visto Cortocircuito e Cortocircuito 2?
E soprattutto, come mai è ancora uno di quei film salvi dalla moda del remake, reboot?
Ancora per
80?
Poco, ci stanno lavorando.
Secondo me sì.
No, ci stanno lavorando.
Ah, me lo dai per certo?
Sì.
Attenzione, news.
È in sviluppo.
Ecco, vabbè, era scontato.
Sei più felice adesso?
Magari sì.
Io in realtà, parlando sempre di robot, a me piacerebbe che vadano un po' avanti con l'esperimento riuscito in parte nel primo film, nel secondo no, dei robottoni giapponesi.
Sì, tra l'altro
io vorrei vedere, ma tu che conosci bene il Giappone,
sì.
Paolo, per quale motivo non sono stati fatti live action seri, perché non so se sono stati fatti con 4 lire, su Mazinga, Goldrake, tutti i cartoni animati di quando noi eravamo bambini.
Allora,
adesso potrebbero farne straordinari.
È stata fatta in realtà di recentissimo una serie, se non sbaglio, nelle Filippine, su Vultus 5.
Ok.
È un po' agghiacciante, però le scene con i robot sono carine. Però è fondamentalmente è la serie replicata. Cioè
io mi immagino un film adesso su Daitan 3 con i cattivi meganoid. Cioè,
sarebbe bello.
Jig.
Adesso potrebbero farli, sarebbero straordinari. Strano che nessuno abbia mai pensato.
Ci sono
forse
due motivi.
Problemi di diritti, immagino.
Ci sono due motivi. Se tu li riguardi con l'occhio di un adulto, non hanno, a livello narrativo, non sempre hanno lo stesso appeal.
Ma quello ovvio.
Quindi andrebbero pesantemente riadattati. L'unico che invece, riguardandolo oggi, è un capolavoro anche a livello di sceneggiatura e di tematiche, è Gundam. E infatti in America stanno sviluppando un film live action su Gundam.
Ah, ecco.
Perché lì si analizza il perché della guerra, il fatto che in una guerra non ci sono vincitori o vinti, ma le persone sono tutte coinvolte, e quando conosci il diverso, quello dell'altra parte è come te. Cioè, ci sono delle tematiche molto belle, molto importanti e attuali, soprattutto nel mondo di oggi. Quindi nel mondo di oggi che è super polarizzato. Quindi secondo me potrebbe uscire, se fatto bene, una cosa molto molto interessante. Però in quel caso lì i robot sono dei veicoli da pilotare, quindi non sono, cioè sono robot come vengono cioè i robot si possono dividere tra i robot senzienti e i robot pilotati o pilotabili, sì. No? Quindi lì si apre tutto un altro scenario.
E ve la butto lì, giusto per sentire anche poi i commenti di chi ci ascolta su Spotify, Telegram, dove volete. E un live action di Neon Genesis Evangelion?
Ci avevo pensato subito.
Ma ci avevano pensato anche loro. E poi è fallita.
Non è fallito del tutto. È diventato Pacific Rim.
Sì, ma ha ragione.
Pacific Rim originariamente doveva essere l'adattamento cinematografico di Evangelion. Poi a un certo punto le cose sono andate a monte dal punto di vista delle licenze, eccetera.
Ma è vero questa cosa?
Sì, si guidano uguali. Sono uguali.
È praticamente identico.
In effetti.
Solo che hanno introdotto la dinamica che devono due sincronizzati, hanno aggiunto delle cose. A quel punto Del Toro si è liberato dai, diciamo, dalle connessioni che doveva avere con l'opera originale, ha detto vado per una mia strada, è venuto fuori Pacific Rim, che è anzi senza dubbio il miglior franchise sui robottoni,
franchise di un film solo, sì, assolutamente
di un film e un grandissimo sequel anche
che in realtà non esiste.
Il sequel non esiste, come non esiste la
migliore
trilogia prequel
dell'originale.
Esatto, e come non esiste il sequel di Donnie Darko.
Bene, quindi abbiamo risposto alla domanda della nostra carissima
Bruni
Tra l'altro lei ha citato il tuo podcast, Pietro,
basta,
perché tu ci vuoi fare concorrenza,
esatto.
Sei un infame, una serpe in seno. Era noi per punirti sputtaniamo davanti a tutti, facciamo ascoltare a tutti gli ascoltatori quanto è brutto il tuo podcast mettendo in onda il trailer,
Così.
Ho sognato che ero al ristorante.
Ho sognato di finire in carcere
senza
bambini.
Ho sognato un amore nuovo. Ho sognato di quelli appena sbocciati.
Ho sognato un cucciolo di elefante marrone spaesato che entrava nel giardino di casa mia.
Mi piace tantissimo.
Io lo vedo da dietro.
Un po' di bombe andare dalla Russia agli Stati Uniti. Sento sorpresa.
In realtà vedo che si tratta di un leone.
Ciao, sono Pietro Baroni e questo è Reverie, il podcast. In questi ultimi 3 anni ho raccolto i vostri sogni. Ne ho ricevuti centinaia. In 7 puntate cercherò di capire qualcosa di più sulla nostra vita onirica.
I sogni sono come dei film e le immagini sono il linguaggio dei sogni. Per definizione sono fatti per essere dimenticati.
Per farlo c'è con me il professor Alfio Maggiolini, psicoterapeuta che ha passato una vita a fare ricerca scientifica sui sogni, e sarà lui ad accompagnarci in questo viaggio. Venite con noi, amici sognatori.
Nel sogno sentivo da varie persone che la luna sarebbe stata spazzata via quella notte. Sembravano solo dei deliri di certe persone.
Beh. Ciao, sono Pietro Baroni e me la tiro.
Mi avete mandati a centinaia.
Wow. Comunque avete riconosciuto, immagino, anche la voce di Maurizio Merluzzo e poi Federica Simonelli, che hanno due bravissimi doppiatori che hanno... Maurizio lo conoscete benissimo, Federica spero anche, che hanno registrato tutte le voci narranti dei sogni, e insomma sono 7 puntate di un podcast che durerà 7 puntate completamente indipendente, e ascoltatelo, poi ditemi
cadenza
cosa ne pensate.
Cadenza una alla settimana?
No, una al giorno, sì, proprio rapido,
wow.
Cotto e mangiato, alle 9 Caspita. Di sera, ogni sera dal... 27, no, sì, il 27 che era ieri, oggi è il 28, per ogni sera alle 21 esce la nuova puntata.
Perché siamo in piena Reverie Week.
Esatto. Se ci state sentendo nel primo giorno di pubblicazione di questa puntata, avete già ben 3.
Sì, no, due puntate
da ascoltarvi. Quindi, molto bene.
Pietro ha detto: allora, loro usano soltanto quella sigletta pisciosa e poi non hanno musica, quindi ci metto gli effetti speciali, le cose stereo.
Esatto, canale destro, canale sinistro.
Sei proprio il peggiore.
Imposto la voce dicendo: ciao, sono Pietro Baroni.
Ma dovevo usare te come doppiatore per la mia voce.
Ah, ma perché? C'è Maurizio, insomma.
Posso avere un eco qui, posso avere un riverberino. Parliamo dei trailer di questa settimana e apriamo con Society of the Snow, dal 4 dicembre al cinema e poi su Netflix. Che cos'è Society of the Snow? Nient'altro che un remake.
Sì, no. Che poi non è ufficiale, ne abbiamo parlato.
Non è vero.
Te l'ho detto per far incazzare Teo.
Perché non è un vero remake. Posso andare io?
Certo.
È la storia che è stata prima...
Quale storia?
È la storia di una vera, di una squadra di rugby argentina che negli anni 70 volando sulle Ande con la, il loro
quindi,
aereo.
Quindi volande.
Esatto, volande. Il loro aereo è caduto sulle Ande, molti sono morti, molti sono sopravvissuti in situazione nevosa, quindi ad alte vette andine, e alla fine alcuni si sono salvati, viene raccontata tutta questa storia, è diventata molto famosa, è stato fatto un film un po' di anni fa che si chiama Live, che avevo visto al cinema.
È Live, sopravvissuti.
Esatto.
Sì, ma perché cioè, la cosa caratteristica di questa situazione assolutamente drammatica,
che sono dovuti ricorrere un po' a tutto pur di sopravvivere.
Esatto.
Non diciamo di più perché magari uno non ha visto i live.
Ah, ok.
Esatto, è per quello. Non raccontiamo quella cosa che non viene raccontata in questo trailer.
Che è una cosa che ho apprezzato tanto di questo trailer.
Vi dico solo che il libro da cui è tratto questa storia, il titolo è Tabù. E quindi questa cosa vi può incuriosire. Il trailer mi è piaciuto, mi sembra una cosa interessante. Tra l'altro è un film che verrà proposto dalla Spagna come...
Esatto, no, è già stato mandato, è il candidato, diciamo, della Spagna per l'Academy per...
Ah, ma è spagnolo o è argentino?
Spagnolo.
Ah, ok.
Produzione spagnola. Per essere il film che entrerà nel novero dei candidati a miglior film internazionale. Noi abbiamo mandato, io capitano, di Matteo Garrone, loro hanno mandato questo. Il regista è Juan Antonio Bayona, che, come diceva prima mentre vedevamo i trailer Paolo, è regista di un Jurassic World.
Il primo, se non sbaglio.
Primo. Però giustamente nel trailer non fanno finta di dimenticarselo e lo ricordano, secondo me, con molto più rispetto per essere regista di The Impossible. Un film che secondo me non si ricorda nessuno, con Naomi Watts che raccontava della tragedia dello tsunami che colpì il sud-est asiatico ormai 20 anni fa, e con un giovanissimo Tom Holland, molto prima di sgattaiolare tra le ragnatele e i palazzoni di New York.
Vi ha incuriosito questo film?
Mi ha incuriosito il trailer molto. Per la scelta di cui abbiamo appunto accennato, che insomma una scelta di togliere una cosa molto forte,
giustamente,
e di richiamo.
Ma poi sembra girato in location.
Sembra girato in location, adesso ce lo racconterai.
Confermo
tu.
Confermo sulle
già.
Ande.
Porco cane.
Ande, Sierra Nevada, insomma, principalmente la produzione è stata fatta in Uruguay, e quindi insomma molto realistico, molto bella la fotografia, molto...
E ti dirò, vedere le facce non hollywoodiane aiuta.
Sì, è recitato in spagnolo, il titolo ufficiale, il titolo originale è La Società della Nieve, quindi...
Però ecco, essendo argentini i protagonisti veri, vedere non Hollywood aiuta, non lo so,
ti medesimi di più, è più realistico. Quindi sì, cioè, dal 4 dicembre al cinema e poi su Netflix. Spero che venga distribuito anche da noi al cinema, perché dalle immagini che ho visto deve essere uno spettacolo. E poi è super drammatico, perché questi poveracci devono sopravvivere in mezzo a una situazione disastrosa senza essere equipaggiati, che non è che sono andati lì, erano in aereo,
dovevano andare a giocare una partita di rugby,
infatti. Quindi pensa te. Un altro film che, anzi, una serie TV che arriverà sempre su Netflix dal 29 dicembre, si intitola Berlin o Berlino.
Berlin. Esatto.
Perché? Parla della città tedesca?
No!
Di cosa parla? Parla di mettere alla berlina qualcuno?
No! Fai un altro.
Parla di guidare una berlina?
No!
Grazie del suggerimento, perché non avrei saputo cos'altro dire con questa parola.
È uno spin-off della fortunatellissima serie La Casa de Papel, ovvero La Casa di Carta, una delle serie più di successo degli ultimi anni di Netflix, classica situazione heist, e uno dei personaggi più amati della serie era proprio questo Berlino. Non so se tutti coloro all'ascolto sanno di che cosa sto parlando.
Io
però
no.
Appunto, ecco, bene. La Casa di Carta è una serie TV spagnola che poi ha acquistato i diritti Netflix, come fa spesso.
Però io ho visto qualche episodio del remake americano House of Cards.
No, non è quella cosa lì. E tra l'altro avevano fatto tipo La Casa di Carta Corea, se sì. non vado errato. Sì, sì. Sì. Stanno spreme come al solito.
Ne avevamo parlato con Yoo Sun Shou.
Esatto, diciamolo, Netflix quando le cose gli girano bene cerca
di
grattugiare proprio anche l'ultimo filo disponibile.
Ma questa serie...
Aspetta che concludo. E racconta di questi rapinatori che con dei nomi incognito, quindi ognuno si prende il nome di una città del mondo, abbiamo Denver, abbiamo Berlino, abbiamo Helsinki, eccetera, Tokyo, capeggiati da questo professore che è una mente geniale che architetta questo difficilissimo colpo alla zecca dello Stato. La serie è diventata un successo spaventoso, mondiale, ha dato vita a mode, spin-off, copie varie, eccetera, eccetera, e qua siamo a uno spin-off prequel che racconta il personaggio di Berlino, che è uno dei personaggi più amati dal pubblico della serie, prima degli eventi che lo vedono tra i protagonisti della Casa di Carta.
Sì, secondo me cercheranno di capire se avrà successo questa serie, faranno spin-off su ogni singolo personaggio e ci sarà la Casa di Carta Universe.
Esatto, ci potrebbe anche stare come cosa.
Lo Universe di Carta.
Il Cinematic Paper Universe.
Quindi dal 29 dicembre su Netflix Berlin.
Quindi tu Paolo non l'hai visto la Casa di Carta?
Non ho visto la Casa di Carta.
Tu l'hai vista?
Sì, ho visto la prima stagione che era divertente pur essendoci cose che non mi funzionavano, perché beh, secondo me ha preso spunto da tanti altri film, uno su tutti quello di Spike Lee,
Inside Man.
Ho visto solo la prima stagione e mi è piaciuta molto, mi ha divertito. Non sono più andato avanti, amici che sono andati avanti mi hanno detto che poi via via un po' scema.
Sì, e non soltanto il verbo.
Ok.
Anche proprio come aggettivo. Io non ho visto l'ultima stagione, io mi sa che ho visto le prime tre, nel senso le prime due che erano quelle originali, anche se Netflix una volta acquisiti i diritti l'aveva fatta rimontare, l'aveva cambiato la durata degli episodi, eccetera, e la prima stagione prodotta da Netflix. Okay. Ed effettivamente lì già c'era proprio una sorta di tentativo di togliere il sangue dalle radici.
Però è continuata a piacere
tantissimo,
al pubblico, sono andati
tantissimo.
Avanti, sono proprio rimasti affezionati.
Ma se non vado errato ne hanno fatto addirittura 5 stagioni della serie principale, prima di avere appunto a Casa di Carta Corea, cioè. Allora, stagione 5 che si divide in volume 1 e volume 2. Pensate, io mi sono fermato alla 3.
Tra l'altro, chiedo a Paolo, che è esperto di manga. Ah no, tu non l'hai vista. Perché secondo me il rapporto che c'è tra il capo dei rapinatori e il capo della polizia nella Casa di Carta è un rapporto di gioco a scacchi come Death Note.
Molto pensavo
ispirato.
Che mi dicessi Lupin e Zeniga.
Sì, sai che ci sta.
Un gioco scacchi alla Death Note.
Beh, ci sta, Death Note è stato molto influente a livello narrativo, quindi può essere, insomma, ha avuto un
Io successo. L'ho scoperto tardissimo, un po' per caso, e sono rimasto affascinato.
Cos'è questo?
È una delle musichette di sottofondo dell'anime di Death Note.
Ma io ho letto il manga, l'anime non l'ho mai visto.
Davvero?
Sì, il manga è molto bello.
No, io ho visto l'anime e ho impazzito,
l'anime,
non sapevo niente.
Anch'io ho visto l'anime e non sapevo niente, mi è piaciuto. Poi era nel periodo in cui ero infogliatissimo in questa cosa, era uscito il film Netflix, terrificante.
No, io però ho visto i due film giapponesi.
Ah, ok.
Che ti dirò?
Sono rispettabili.
Sì, secondo me sì, anche perché c'era la cosa più difficile di tutte da fare, era lo Shinigami. E lì è affascinante.
Ma adesso vi racconto una storia.
Attenzione.
Un geroso limitano sfortunato. Come si dice?
Un
gerosolimitano. Gerosolimitano.
Chiedo
l'aiuto del pubblico.
Un abitante di Gerusalemme.
Si chiamano. Ma veramente? Stai dicendo a caso. Non lo sai, non fare le facce che nessuno ti vede.
È ovvio, no?
Io vengo in aiuto del mio amico Paolo.
Sei proprio ignorante, Teo.
Raga,
non sai neanche chi sono i gerosolimitani.
No, attenzione, non è un abitante.
ma
un nato.
L'ordine gerosolimitano è un ordine militare e religioso di San Giovanni di Gerusalemme, che fu poi rinominato come quello dei Cavalieri di Malta.
Ah, vedi?
Che è stato il mio indirizzo per i miei primi 25 anni di vita, tra Cavalieri di Malta. E pensa un po'.
Okay.
Eh? Quindi non è uno a caso.
Non è uno a caso. Un gerosolimitano sfortunato si imbarca in un maldestro tentativo di trarre vantaggio dalla sua ascesa alla celebrità e influenzare il Messia per il proprio guadagno personale. Questa è la trama di The Book of Clarence.
Trailer della settimana per
trailer della
riguarda.
Settimana anche per quanto mi riguarda.
Sono gli appunti di Seedorf.
Non credo che Paolo sappia che si chiamava Clarence.
Sì, Clarence Seedorf.
Sì,
certo,
attenzione.
Tra l'altro, Lucky Stanfield, che interpreta Clarence, ci assomiglia un po'.
Cioè, beh, un pochino, sì. Non ha quelle cosce da cavallo che aveva Clarence.
Però. Di cosa parla questo film? Ve l'ho già detto, è ambientato all'epoca del Messia a Gerusalemme, e ovviamente Gerusalemme è Matera, anche questa volta.
Sì, certo.
E, cast principalmente di colore, tra cui oltre alla Keith Stanfield c'è David Oyelowo, c'è Omar Sy, c'è anche Caleb McLaughlin, il ragazzo di Stranger Things. C'è Babs Olusanmokun, che
Anna
ricorderete
Diop.
Come il dottore di Star Trek Discovery.
C'è Anna Diop.
No, scusa, di Star Trek Strange New World. Anna, chi c'è?
C'è Anna Diop.
Anna Diop, insomma, è quasi una, diciamo, visione di quel mondo biblico lì più realistica. ma ci sono anche attori non di colore, che c'è James McAvoy e Benedict Cumberbatch.
Tra l'altro, Cumberbatch nel trailer ce lo tengono nascosto,
sì.
Viene fuori solo nei titoli, infatti ho detto alla fine what?
Esatto.
Mentre James McAvoy fa la parte di un centurione.
Sì,
un centurione romano.
Perché è il trailer della settimana?
Perché secondo me è mega originale. È a metà tra... Non saprei neanche dove piazzarlo, sinceramente.
Action comedy.
Sì, blaxploitation. Sì. C'è un po' di tutto. Però è mega interessante il concept.
Sì.
E poi è buffo il fatto, almeno nel trailer, a parte vabbè, l'ambientazione di Matera, che è meravigliosa.
Ma
e ci sta
girato?
Perfettamente. Non lo so, è questa la cosa. Io ho scoperto oggi l'esistenza di questo trailer, quindi figurati. Però almeno nel trailer la faccia di Gesù non si vede.
No.
Quindi proprio, che non è male come scelta, perché effettivamente sì. Ci sta, è coerente. Sono molto curioso.
C'è una scena,
potrebbe essere una delle sorprese dell'anno prossimo.
Nel trailer si vede una scena che sembra l'ultima cena.
Esatto.
Cioè la sua versione dell'ultima cena.
È uno stile non così matto, ma come Everything Ever in Every What.
No,
cosa?
Come stile.
Aspetta, come? Quale film? Ok,
Everything Everywhere All at Once.
Il regista di The Book of Clarence è James Samuel, che se avete visto The Harder They Fall sappiate che è lo stesso di film con Idris Elba, Jonathan Majors, Zazie Beetz, Regina King.
Ecco perché
t'ha ricordato un po' quella roba lì. Cioè lui ha questo taglio, questa approccia alle
sì,
cose.
Un po' stramboide.
È un
vabbè,
po'
però...
è quel filo sopra le righe.
Filo.
No, è sopra le
righe. Sì, è sopra le righe, ma la confezione, la production value, eccetera, eccetera, è
alta,
sì. Altissima, è da film mega serio. Però poi la sceneggiatura ti prende in contropiede.
Sì,
e non è male questa cosa, secondo me.
Mi ha incuriosito.
Sì, assolutamente.
Quindi...
sono molto, molto, molto curioso. Speriamo che, come al solito, lo diano anche qua da noi al cinema.
The Book of Clarence, sì. Dal 12 gennaio al cinema in America. Si spera, insomma, che anno nuovo arrivi anche da noi, perché pare che meriti.
Precedente da noi è uscito direttamente su Netflix,
sì.
Quindi...
vedremo, vabbè. Vedremo, insomma, speriamo di vederlo comunque. Povere creature, per chiudere questa rassegna di trailer, finalmente parliamo di un trailer più dettagliato di questo film attesissimo, arriverà il 25 gennaio al cinema, ma anche da noi?
Sì, no, il 25 gennaio da noi.
Perfetto.
Sì, sì, sì.
Manca
sì.
Ancora tanto.
Manca sempre meno.
Sì, sì.
Io non vedo l'ora,
un film
ragazzi.
Che ha estasiato Venezia dell'Antimos.
Sì, ma estasiato, se senti anche i nostri inviati che erano alla mostra quest'anno, tutti concordi. A me il trailer fa venire la pelle d'oca tutte le volte. Una commistione tra le immagini, lei, la musica. Io credo di averlo già detto, ma Yorgos Lanthimos è uno di quei registi contemporanei di cui non trovo un film che mi sia piaciuto poco.
Sì, funzionano tutti.
Ho rivisto da poco, perché la Bigna non l'aveva mai visto, ci siamo visti Kino Dontas qualche giorno fa.
Io mi ricordo la prima volta che lo...
Anch'io mi ricordo la prima volta.
Ho detto, ma cosa cazzo ho appena visto?
Ma che cos'è Povere Creature, in originale Poor Things? Un racconto in età vittoriana sull'amore e la scoperta scientifica, l'incredibile storia di Belle Baxter, una giovane donna riportata in vita da un eccentrico quanto brillante scienziato.
Riportata in vita, sottolineiamo, con il cervello del suo feto, che aveva in grembo.
Ah.
Quindi è una donna che deve rimparare tutto, perché è una neonata nel corpo di una donna adulta.
Protagonista Emma Stone, nel cast Mark Ruffalo, William Dafoe,
che nei panni dello scienziato pazzo,
esatto,
mezzo anche lui attaccato con il Vinavil.
Stai parlando di William Dafoe, ovviamente.
Sì, certo.
Io ormai, quando William Dafoe, penso sempre a quel Cinefact.
Aspetta, attimo di silenzio, perché forse Paolo
quale
non lo sa.
Cinefact?
Questo. Del... Aspetta, questo. Ok.
Ok.
Beh, in breve, per Antichrist, Lars von Trier ha scelto...
E qui finisce la puntata.
Ha scelto una controfigura per il membro di William Dafoe, perché quello di William Dafoe era troppo enorme, troppo grosso, troppo gigante. Ti sto venendo bene in diretta, comunque. E non mi fai dire che era troppo grosso.
Non ho capito cos'era.
E io ogni volta, quando ho letto questa cosa, poi l'avevo fatta come Cinefact, eccetera, eccetera, ma io ogni volta mi chiedo: ma l'attore che hanno preso per fare la cont- che cosa gli avranno raccontato?
Dobbiamo. Dobbiamo.
Cioè, prendiamo te perché
sei normodotato.
Ce l'hai più piccolo,
sì,
di Willem, quindi.
Ma il casting?
Esatto, è questa la cosa che mi sono... Che non lo so, è una cosa buffa.
Ma perché dobbiamo parlare tutte le volte che nominiamo William Dafoe? Dobbiamo parlare
tutte le volte che nominiamo William Dafoe e c'è Pietro Baroni, perché io avrei volentieri saltato l'argomento.
Perché c'è giusto.
Sì, esatto. E comunque la motivazione di von Trier era che avrebbe distratto il pubblico. Che, effettivamente.
Perché?
Perché era troppo... Lo sapevo.
Bene, con questo abbiamo finito i trailer.
Sì.
E parliamo dei films.
Attenzione.
E serie.
Oh.
Partiamo con Silent Night.
Oh, il, che bello.
Il silenzio della vendetta.
Cosa? Il vendetto della silenzio.
Il, il silenzio è vendicativo.
È il sottotitolo italiano?
Sì.
Ah, fantastico.
Il titolo completo. Silent Night, il silenzio della vendetta, diretto dal nostro caro John Woo. Non fa così John Woo, Teo.
Era un lancio
che...
di un qualcosa. Ti
devo bippare. Qual era l'ultimo film diretto da John Woo prima di Silent Night?
Ma aspetta, fatto negli Stati Uniti?
In generale.
In generale? E che ne so, è tornato a Hong Kong dopo.
Te lo dico io. Manhunt del 2017.
Ah, ok, va bene.
Che cos'era Manhunt?
Non l'ho visto.
Indaghiamo. È un film...
diretto da John Woo.
Con Han Yu-sang, Zhang e Masaharu Fukuyama. Quindi mezzo cinese e giapponese.
Accusato
crossover.
Di crimini atroci che non ha commesso, un pubblico ministero parte in missione per riabilitare il suo nome. Ciao, sono Pietro Baroni e questo è Reverie. No, scusa.
Ma non è questo il film di cui parliamo stasera, anzi
no.
Oggi. Il film di cui parliamo è Silent Night.
Ma no,
il silenzio della vendetta.
Paolo, respira, ce la puoi fare.
Sì, ce la posso fare. Joel Kinnaman è la star del film, un padre che il giorno di Natale, della vigilia di Natale, a causa di una sparatoria tra gang nel suo quartiere, perde il figlio, il bambino piccolino, che insomma con cui giocava perché era Natale, e quindi no, lui non è un poliziotto.
Ma lo perde.
Muore. Un proiettile vagante uccide questo bambino. Lui non è un poliziotto, non è un ex militare, non è uno specialista, non è un assassino, non è un serial, è una persona qualunque, come uno di noi.
Sa solo quello che non è.
Decide così di, dopo chiaramente un periodo di, insomma, di dolore, no? E di, decide di portare avanti una sua vendetta. Ha un anno di tempo, fino alla vigilia di Natale dell'anno dopo, per prepararsi e attuare la sua vendetta.
Ma lui si è dato un anno di tempo?
Sì. Okay. Lui vuole vendicarsi, dice: mi hanno rovinato il Natale, ma glielo rovino io a loro. Questo è un po' il concetto. Il film è un classico action made in John Woo, quindi c'è una costruzione dei personaggi verso che va a sostenere l'atto della vendetta e della violenza catartica per lo spettatore. C'è uno slow burn in cui comunque il personaggio viene costruito il suo dolore, il percorso che lo porta, no, poi a fare questa vendetta. E questa cosa qui l'ho trovata molto interessante, anche perché è raro ultimamente vedere dei film che si prendono effettivamente il tempo di centellinare la violenza e l'azione ai fini della costruzione del personaggio e dei personaggi. Quindi è una cosa positiva, è un film action come forse non ne vedevo da un po', anche perché John Woo era anche un po' fuori dalle scene occidentali.
Ci sono i suoi mitici slow motion.
Ci sono assolutamente i suoi topos, i suoi slow motion, il modo in cui è diretta.
Topi.
Il modo in cui dirige le scene d'azione è magistrale come sempre, e anzi mancava vedere un po' di azione ben diretta in questo modo qui. Ci sono anche le sue cadute di stile, no? La sua, diciamo che non è un regista non è mai stato un regista raffinato esteticamente, cioè a parte gli slow motion con le colombe, gli slow, cioè lui è sempre stato molto sopra le righe, è un po' è un cafone a cui vuoi bene, no? Sì, John Woo è un cafone, cioè se ricordi forse il film che in Occidente è più famoso è Face Off.
Certo.
Cioè, Face Off è un film cafone, è divertente, funziona,
è tamarro,
cioè. No? È un film tamarro, e sebbene abbia ora una certa età, comunque cerca di c'ha questo gusto per la tamarraggine, che inserisce anche in un film che poi comunque è abbastanza drammatico, eccetera. Joel Kinnaman funziona bene nel ruolo, è un po' un Clint Eastwood moderno, perché comunque la caratteristica, ho dimenticato un particolare importante del film, ecco. Anzi, il particolare importante del film, quando lui all'inizio perde
perché
il figlio,
si chiama Silent,
perde
Night.
Anche la voce, cioè gli sparano in gola, lui perde le corde vocali, quindi tutto questo percorso, stavo dimenticando la cosa fondamentale del personaggio, lui non può parlare. Joel Kinnaman, se gli togli la voce, forse diventa un attore migliore.
Attenzione!
Non lo so. O forse comunque è stato bravo John Woo a dargli questa forma. Quindi il film, aspettatevi delle cadute di stile qua là, perché ci sono.
Tu l'hai visto in anteprima al cinema?
L'ho visto in anteprima. E quindi diciamo che il giudizio generale è stato un po' diviso, perché chiaramente chi ha dimenticato, secondo me, questo aspetto dello stile di John Woo, della poetica di John Woo, magari può rimanere spiazzato al giorno d'oggi di vedere alcune soluzioni visive un po' così strane, o ci sono alcuni passaggi che ti lasciano un po' così. Però allo stesso tempo, secondo me, è un film che si prende il suo tempo, che nelle scene d'azione funziona benissimo, che anche ha un particolare interessante, che è quello che comunque lui è una persona qualunque, quindi quando poi si mette a confronto con dei criminali veri non sempre va tutto come lui ha previsto, quindi è anche un film che lascia spazio all'imprevisto, alla sorpresa, all'errore, al disastro, e quindi c'è comunque una tensione di fondo che è sempre palpabile. L'altro ruolo diciamo importante nel film è quello di Kid Cudi, che interpreta il poliziotto, l'investigatore che dovrebbe seguire questo caso, ma che in realtà poi per tutto l'anno non ha combinato niente, ma viene fuori poi, insomma, cerca di in qualche modo tenere a bada questa situazione in una maniera rocambolesca. Non voglio dire di più per
dal
non,
punto di vista, diciamo così, della sceneggiatura. Sei soddisfatto? C'è un bel, a parte il plot,
è semplice, la sceneggiatura ha un sacco di leggerezze. Non è il punto forte di questo film, non è sicuramente la sceneggiatura, è un revenge movie classico, uh-huh, con degli spunti carini e con delle scene d'azione molto molto ben fatte, quindi cioè, aspettandosi questo è un film godibilissimo. Se ci si aspetta qualcosa di troppo raffinato o di più complesso o psicologicamente approfondito, non è questo il film, chiaramente.
Visto che è uscito da pochissimo un altro revenge movie che hai visto anche tu, preferisci questo o The Killer, Fincher?
Effettivamente The Killer è anche un qualche modo un revenge movie. Sono due
in
film...
effetti sì, appena lo ha detto ho detto no Pietro, cazzo di
è assolutamente un revenge movie.
Sono due film molto diversi, cioè questo è un film cacciarone d'azione di John Woo, quell'altro è un film di Fincher.
Ok.
In The Killer c'è un approfondimento psicologico, qui è tutto costruito, è una macchina con la chiavetta da girare per tutta la prima parte del film, che carica la voglia di vedere la scatenarsi, la vendetta e la violenza, quindi è quello il film, insomma.
Sì, comunque hai ragione tu, è un tamarro a cui vuoi bene
John. Sì, Woo. Assolutamente
sì. Comunque bentornato John Woo, grazie.
Se volete un altro parere, che però io avendola letta diciamo che non si discosta più di tanto da quello di Paolo, sul sito trovate la recensione di Marco Lovisato, che era in sala con Paolo all'anteprima di Silent Night, anche se sì, non vi siete incrociati.
Non ci siamo incrociati. Marco, perché non sei venuto a salutarmi?
Non lo so, però
mi vendicherò.
Però magari ci verrà a trovare nel podcast, quindi
lo spero, così potrò finalmente
perché? Ma poverino, non ha fatto niente.
No, sto scherzando.
Non è andato a salutarlo.
Ma sì, ma perché voleva rimanere in tema, revenge movie, sai Paolo,
no,
com'è,
no,
che piace
Marco,
fare
ti voglio bene, Marco, ti voglio bene.
Ma ne sei così sicuro?
Va bene, parliamo di Elf Me, il film natalizio di Prime, made in Italy, che Teo ha visto per noi.
Esattamente, è uscito su Prime Video Elf Me, prodotto da un certo Gabriele Mainetti.
E diretto da?
Gli Yunaz.
Ah, Yunaz.
La coppia di registi giovani che stanno un po' spopolando sulle piattaforme. Che cos'è Elf Me? Innanzitutto è dichiaratamente un film di Natale, l'ambientazione è quella, il periodo è quello, le atmosfere, i colori, le musiche, la fotografia, la neve, i regali, gli alberi, i fiocchi e i campanellini.
E gli elfi.
Esatto, però è fondamentalmente una commedia dolce, ecco, una commedia dedicata soprattutto a un pubblico secondo me molto giovane. E vede per protagonista, anche se i veri protagonisti poi sarebbero altri, però diciamo che il mattatore della situazione è Lillo, che interpreta Trip, uno degli elfi di Babbo Natale. In questo caso si tratta di un elfo costruttore, ovvero uno che costruisce dei giocattoli, che fa dei giocattoli. Il problema è che, essendo Lillo, ovviamente non è Steve Jobs, nel senso, cioè lui costruisce dei giocattoli, ma non è che gli funzionano proprio benissimo. Ed è un po' un personaggio anche nel suo ambiente. Per un inconveniente si trova nel nostro mondo. Il problema è che si trova nel nostro mondo in quanto regalo di Natale, in quanto richiesto come regalo di Natale. Ma lui, non essendolo, deve essere, secondo le regole, restituito come reso. Altrimenti, alla notte di Natale, lui cesserà di esistere, quindi no, morirà. E quindi deve farsi mandare indietro. Sarebbe facile sulla carta, il problema è che chiaramente nel mondo, diciamo, reale, l'altro protagonista del film è Elia, ovvero un ragazzino che vive con la mamma che fa la giocattolaia, non ha il papà perché si è allontanato dalla famiglia, e il bambino vive in questo paese che sembra molto magico e fatato, in realtà un paese normale di montagna, bullizzato dai compagni. E quindi, insomma, deve cavarsela in qualche modo. Chiaramente chiederà aiuto a Trip in cambio di scrivere della scrittura, esatto, della lettera di Reso per liberarlo e rimandarlo indietro da dove viene. Ora, a parte il fatto del concept che mi ha fatto molto ridere, essendo un film su Prime Video e quindi c'è dietro Amazon, il fatto che lui debba essere mandato indietro come Reso è già di per sé, certo, un easter egg e un inside joke, così, proprio in partenza. Il film, diciamo che ha tanto di già visto, ha tanto di già vissuto, già visto altrove, eccetera, eccetera. Ma secondo me non è del tutto da buttare via, nel senso che Lillo comunque è simpaticissimo, è mega divertente. Ci sono delle situazioni che lo vedono coinvolto che fanno spaccare. C'è un Claudio Santamaria nei panni di un cattivo uomo d'affari, businessman, che cerca di lucrare su tutto e tutti, mettendola in, insomma, approfittando del buon cuore delle altre persone. La mamma del protagonista è Anna Foglietta, quindi comunque abbiamo già anche un'altra grandissima interprete. C'è la partecipazione di Caterina Guzzanti, ma non vi dico in quale ruolo perché è deliziosa come sempre. Il film si basa tanto su cliché e su stereotipi dei film natalizi, ma non solo, perché comunque tutta la situazione di rivalsa del ragazzino che deve vedersela con i ragazzi un po' più grossi, bulli, è un qualcosa che conosciamo a menadito. E il film non dichiaratamente cerca di non discostarsi più di tanto da quello che abbiamo già visto. La parte, diciamo, fresca, la parte divertente è quella che appunto riguarda tutto il mondo di Babbo Natale, tutto il mondo degli elfi e il mondo intrinseco di Lillo, di Trip, di quello che fa. Ci sono un sacco di riferimenti e di citazioni a film hollywoodiani, ci sono riferimenti a E.T., secondo me in primis, ma non solo. E il film alla fine è più che godibile, ha un sacco di momenti divertenti, è uno di quei film di Natale da vedersi sul divano con la copertina, la cioccolata calda,
la fetta di panettone,
la fetta di panettone o di pandoro, se vi piace. E io preferisco pandoro, lo dico qui, approfitto della situazione.
Tu sei team pandoro.
Io sono
da milanese, devi essere team panettone.
Lo so, purtroppo è una delle mie pecche, credo sia la mia più grande macchia da milanese. Preferisco il pandoro al punto che, scusate se approfitto di questa, faccio questa parentesi per dire questa cosa a tutti quanti, ma io sono uno di quelli in grado di mangiarsi un pandoro intero.
Lo so, me l'avevi detto l'anno scorso. Pietro, so, ieri ho successo così, ho aperto un pandoro, ho mangiato una fetta e l'ho finito.
Sì, è pericoloso. Infatti,
cioè, era un pandoro di una fetta sola?
No, no, il pandoro quello proprio grosso.
Vabbè, ma lo scaldi comunque al forno o lo mangi così com'è?
Caro mio.
Andiamo avanti.
In definitiva, secondo me, è un film da famiglia, è un film da famiglia con dei bambini piccoli, ecco, è a quel target lì. Ci sono delle ingenuità di regia, si vede comunque la mano di uno come Mainetti dietro, sia la sceneggiatura che la produzione, ci sono delle belle idee. Ha una bella produzione, nel senso che comunque i suoi 8 milioni di euro è costato, quindi non stiamo parlando proprio di un prodottino buttato via a caso. E quindi, se siete nella condizione di avere dei bimbi a casa, volete vedervi il film natalizio nuovo e conoscete già a memoria tutti i film di Natale che di solito passano in televisione, date una possibilità a Elf Me, che secondo me li fate contenti.
Devo dire una cosa, tu hai detto c'è già visto, è difficile, no, dico è difficile, era un sospiro,
okay.
Era un preparatorio. È difficile essere originale sui film di Natale, ragazzi.
Sì,
cioè,
certo.
È veramente, anche lì, non per forza per fare un film godibile devi fare per forza qualcosa di originalissimo, mai visto. C'è un po' a volte l'idea che bisogna sempre fare delle cose completamente nuove.
Ci sono delle cose, non è necessario.
No, ma esatto, era un confermare un po' il pensiero che, cioè, si può anche fare qualcosa di piacevole, di godibile, con un target, come dici tu, per famiglie con bambini piccoli, con cose che si conoscono bene, perché veramente su Natale è stata fatta talmente tanta roba che è impossibile.
Beh, in un certo qual senso anche Silent Night è un film di Natale.
Ah, perché beh, sì, certo.
Parla di Natale comunque.
Esatto.
Comunque è Silent Night è, sì, insomma, è il titolo di una delle canzoni.
Come Die Hard è un film di Natale, voglio dire, lo sappiamo.
Il film di Natale. Ma parliamo di un... questo è un po' un esperimento abbastanza nuovo. Sto parlando di Squid Game The Challenge. Ora, tutti noi conosciamo...
Ah, è uscita la nuova stagione di Squid Game?
Dicevo, tutti noi conosciamo la serie TV coreana Squid Game. Non è la seconda stagione di Squid Game.
Ah no?
No, è un esperimento che Netflix ha fatto, che è quasi un esperimento sociale. Fondamentalmente è un reality che replica i giochi della serie Squid Game, ma è il meccanismo
quindi muore della gente?
Lo replica con persone vere. Chiaramente non muore nessuno, le morti sono simulate.
Vabbè, ma allora che senso ha?
Ha senso, perché comunque si vengono a creare delle dinamiche sociali. Allora, partendo dall'inizio, cos'è? Magari c'è qualcuno che non ha mai visto Squid Game. La serie Squid Game racconta di un gioco a premi in cui 456 persone, mi pare, o 57?
No, 456, 456.
456 persone, no, 456 persone vengono rinchiuse in uno spazio comune, imprigionati, e devono eseguire dei giochi appartenenti al mondo dei giochi dell'infanzia, giochi da cortile. Ogni volta che una persona viene eliminata vengono aggiunti, in questo caso in questo reality, $10,000 al monte premi, che verrà vinto dalla persona rimanente, no? Quando saranno tutti eliminati ne rimarrà solo uno.
No, dicevi della serie, mentre nella serie le persone eliminate venivano proprio ammazzate.
Nella serie TV le persone eliminate muoiono, in questa versione reality ovviamente no.
Vengono...
Per fortuna no, anche se ho letto molti commenti sul web che dicevano ma se non muoiono...
io sono uno di quelli, cioè, nel senso.
Per fortuna non muoiono. Cosa succede? Nella serie TV chiaramente c'è tutta una tematica anticapitalista, ci sono un'analisi della società coreana e di come tritura un po' le persone a livello finanziario e quindi sociale e insomma psicologico.
Sì, perché alla fine i partecipanti sono dei poveracci che hanno bisogno,
esatto,
di soldi,
che sono costretti ad andare lì. Questa cosa non è così dissimile nel caso del reality, perché...
Ma è reale, è questa la follia, secondo me, di una produzione
Aspetta,
del genere, non è fiction.
Te lo spiego, fammi arrivare alla fine e poi ne discutiamo. La cosa che non è dissimile è che molte delle persone che hanno accettato di partecipare al gioco lo hanno fatto nella speranza di ottenere un montepremi e quindi magari poter uscire da situazioni finanziarie
complicate,
eccetera. Altri lo hanno fatto per la fama, altri lo hanno fatto per aiutare qualcuno economicamente, altri per altri motivi. Quindi diciamo che c'è una varietà di persone, sono 456 persone.
E sono coreani?
No, no, sono americani, c'è un italiano, ci sono di varie parti del mondo, è abbastanza, diciamo, variegato la provenienza delle persone che partecipano al gioco.
Però parlano tutti inglese.
Si parla inglese, la lingua parlata nel gioco è l'inglese, la lingua franca, diciamo. Cosa succede? Chiaramente queste persone si sono studiate la serie TV, perché vai a fare una sorta di replica, ma il reality non ripercorre per filo e per segno i giochi della serie TV. Parte da lì con il 1-2-3 stella famoso della serie TV, ma poi inizia ad andare per altre strade e quindi vengono anche un po' spiazzati. Ma la parte interessante non sono tanto i giochi, quanto le dinamiche sociali che si vengono a creare tra i personaggi nei momenti di pausa tra un gioco e l'altro. Quindi alleanze, complotti, menzogne.
Anche perché tu
strategie.
Sai che puoi avere come alleato una persona per quel gioco, il gioco successivo potrebbe essere una persona,
esatto,
che tradisci o verrai tradita da quella,
esatto,
persona.
Chiaramente è un reality, quindi c'è un montaggio e ovviamente
reality, tra virgolette.
No, è un classico reality, è un reality game. Ci sono 456 persone, tra l'altro microfonate.
E secondo te non ci sono gli interventi degli autori su una roba del genere?
Non lo so. Beh, probabilmente sì, però il discorso è che su 456, da quello che... Allora, guardando la serie, io e te che facciamo questo mestiere da tanti anni sappiamo dove c'è una telecamera, dove c'è un intervento, dove una situazione è pilotata o no. Molte, non dico tutte, però molte delle situazioni, delle scene che si vengono a creare sono reazioni reali di persone messe in uno stato di pressione psicologica. E le alleanze, le bugie delle situazioni, non metto, diciamo che non do per scontato che non ci sia qualcuno che è pilotato per creare scompiglio nel gruppo. Ma ai fini dello spettacolo,
devi portare avanti una produzione, chiaramente, Paolo, non puoi permetterti che non succeda niente.
Chiaramente, ma su 456 persone, pure che ce ne fossero 5-10 che sono attori pilotati per creare determinate dinamiche, ci può stare, è uno show,
non è
un documentario.
Ma hanno comunque fatto dei provini per essere lì. Sono stati scelti
in una maniera molto efficace.
E quindi
cioè, non è...
Dici è fiction.
Sì, c'è comunque una grossissima componente di fiction, non può essere considerato un reality.
Beh, ma tu ne hai partecipato a un sacco di reality e sai che...
Il reality è un...
Partecipato in quanto lavoratore, però...
Il reality è un genere di intrattenimento, non è un documentario, eh?
No, ho capito.
Quindi il suo scopo è intrattenere.
Reazioni reali. Nel vero reality non c'è un intervento da parte della produzione degli autori. Altrimenti
ma che ne
si
sai
tratta
che qui,
di un'altra
scusa,
cosa.
Come
si
che chiama? Ne sai
come
che lo, qui c'è?
No, o come lo chiameresti, Teo? Come lo chiameresti? Io non sono così esperto. Cioè, se ci fosse l'intervento degli autori, come lo chiameresti?
Aspettate un attimo, ragazzi. Stiamo dando per scontato che ci sia un intervento massivo degli autori che va a stravolgere le reazioni reali, quando non c'è questa cosa. Perché io la serie l'ho vista tutta e questa cosa non c'è.
No,
può essere in alcuni casi,
quello
ma
che voglio dire
non è invasivo.
È che qualunque reality ha l'intervento degli autori.
Certo.
Teo, qualunque.
No. Dimmi un reality che non ce l'ha.
L'Isola dei Famosi, ragazzi. Cioè, non...
Ho capito, ma se lo guardi, quale stagione poi? Perché sicuramente ci saranno alcune stagioni dove
magari
c'è
con il tempo c'è stata, quando ci ho lavorato io, no.
C'erano delle cose che però non erano reali.
Quali?
Relazioni tra personaggi che dicevano di stare insieme quando magari non lo erano.
Ma erano i personaggi che stavano recitando, non c'era qualcuno
capito.
Che gli diceva fai così.
Però
non si poteva manco guardare in faccia, figurati di parlare. Cioè.
Va bene, ma ti assicuro che Squid Game The Challenge a livello di funzionalità del format, cioè tradurre quella serie in una cosa di questo tipo non è semplice, perché sono tanti personaggi in campo e sicuramente a livello di montaggio e di confezionamento deve essere stata una roba di una difficoltà mostruosa. Funziona molto bene perché poi alla fine vengono fuori dei personaggi che spiccano e che rendono il discorso più interessante, ma quello che rende interessante non è tanto i singoli personaggi ma quanto le dinamiche di gruppo che si vengono a creare, tanto che a un certo punto andando avanti sembra di vedere Game of Thrones, cioè si creano sorte di gruppi, famiglie, tradimenti, ed è molto interessante perché sono cose che vengono spontanee e si vede che sono spontanee. Ci sono alcune reazioni di queste persone che o hai un cast di A-listers di Hollywood o di attori top o non c'è verso che abbiano quelle reazioni lì, sono reazioni reali per forza. Quindi
Io proprio come concept lo trovo abbastanza agghiacciante.
Allora,
perché...
ho letto di questo tipo di commenti, cioè sul fatto che prendi Squid Game ma togli la parte di critica sociale,
prendi Squid Game
ma devono far finta di morire.
No, non è tanto il far finta di morire, cioè nel senso Squid Game è una palesissima satira e attacco alla società capitalistica, alla società competitiva, al fatto che comunque... l'umanità, un certo tipo di umanità sarebbe, uso il condizionale così per gentilezza, pronta a fare qualsiasi cosa e a uccidere anche una persona con la quale è entrata in empatia per soldi. Squid Game, okay, è quella roba lì. Se tu togli questa cosa fiction e lo fai per finta, tu hai delle persone che sono nella vita,
o per davvero, vuoi dire?
O, sì, o per davvero, al contrario. Tu hai delle persone, l'hai detto prima, che sono delle persone reali, in reali difficoltà economiche. Quindi già è una sorta di, non lo so, è un po' come andare a metterle in una gamba e andare allo zoo e guardare questi che si prendono a pugni perché per terra c'è una banconota. È una cosa che fa abbastanza schifo come
non
idea.
Non si prendono a pugni.
Questi sono dei veri poveracci che stanno facendo un gioco, tra virgolette, dove in palio ci sono dei soldi. E questo gioco prevede, per quanto finte e per quanto non muoiano davvero, comunque delle crudeltà e delle dinamiche che vanno a distruggere i rapporti interpersonali.
Allora ti spiego una
con
cosa.
Con il pubblico che guarda e si diverte e ride di questa cosa. Posso pensare che
non
sia
non è così.
Non proprio il massimo della vita.
Allora, se fosse così, io sarei d'accordo con te e ti direi: Teo, hai ragione, fa cagare perché è così come dici tu. Però c'è una differenza tra me e te, che io l'ho vista e tu no.
Sì,
e ti dico che non è così.
Però il concept è questo, non esci.
Il concept è questo, però cosa ti cerca di, nel montaggio e nella creazione dell'opera, quello che, perché poi tra l'altro non è completa, perché la prima parte della stagione, perché usciranno nei prossimi giorni gli episodi successivi, che credo che siano 12 in tutto, sono usciti i primi 6. Cosa ti fa vedere? Ti fa vedere che in un contesto del genere, persone che comunque poi ti vanno a raccontare il loro retroscena e ti vengono spiegate, non sempre si comportano tutti nello stesso modo. Ci sono persone che sono disposte a tutto pur di vincere, tradire, mentire, scavalcare gli altri o sovrastare gli altri. Ci sono persone invece che si immolano per il gruppo, che creano delle relazioni, che creano dei legami empatici.
Ma non vinceranno.
Non è detto, ci sono persone che vanno avanti così, ti fa vedere le cose negative e le cose positive. Ed è efficace quanto la serie nel farti capire la psicologia umana in determinate situazioni. Ci sono dei legami che si vengono a creare e il gioco forzatamente poi li pone al punto di doversi mettere uno contro l'altro, come nella serie, solo che la serie è scritta e recitata. Qui vedi delle reazioni reali di persone che a un certo punto si trovano spiazzate a dover eliminare il loro proprio miglior amico, o cioè il miglior amico in quel contesto lì, che sai bene, tu che hai fatto reality come l'Isola dei Famosi, sai bene che quando vieni confinato in uno spazio ristretto, tagliato dal resto del mondo, quello diventa il tuo mondo, bastano pochi giorni.
Okay. Pochissimi, e le dinamiche sono sempre le stesse in qualunque reality.
Io sarei curioso se tu lo vedessi almeno 2 o 3 episodi, di avere il tuo parere anche dal punto di vista sia tecnico che narrativo, essendo un reality che è un genere che conosci dal punto di vista di dietro le quinte.
Allora, se me la metti così, mi hai fatto sicuramente venire più curiosità. Rimane il fatto che secondo me il concept è agghiacciante, cioè, ma proprio come,
sì,
come scelta produttiva anche da parte di chi lo ha prodotto, cioè il fatto di voler, come si dice, sfruttare, monetizzare su un grandissimo successo costato relativamente poco, ovvero la serie televisiva, che è diventata,
forse è costato di più questo,
ecco, che è diventata un successo spaventoso, forse ancora più della Casa di Carta che abbiamo nominato prima.
Sì, pazzesco.
La volontà di monetizzare su questo successo, coinvolgendo delle persone vere con dei veri problemi economici.
Non tutti hanno
in
problemi,
questo periodo storico e sociologico. Se permetti, io ho un tipo di scala di valori che non può vedere tanto con occhio tranquillo una scelta del genere.
Allora,
mi fa
capisco,
un po' schifo,
no,
ecco.
Capisco.
Poi
questo,
magari la guarderò per curiosità.
Capisco questo punto di vista, però
faccio fatica.
L'intento della serie non è quello. Cioè, quando lo vedi capisci che prendono spunto da quella cosa lì, sfruttano chiaramente a livello mediatico quella cosa lì, è indubbio. Ma cerca di raccontare qualcosa dell'umanità in qualche modo, cioè di mettere, è un esperimento sociale, cioè tu hai visto quella cosa lì, cosa succederebbe se quella cosa lì fosse applicata a persone vere? È un po' questo l'intento, cioè almeno questa è la curiosità che mi ha suscitato e l'intento con il quale l'ho vista, e vengono fuori delle cose interessanti. Poi chiaramente De Gustibus, quindi sì, figurati. Comunque, Squid Game The Challenge è su Netflix adesso e la potete guardare se vi interessa.
Secondo me c'è già tanta gente che la sta guardando.
È la prima nella classifica di
ogni volta dobbiamo ripeterlo.
La scientifica classifica,
ecco,
di Netflix.
Cioè, guarda un po'.
È la serie di punta del momento di Netflix.
E tanto quanto la cosa più vista in questo momento è il documentario su Hilary Blasi.
Ah, è sotto Hilary Blasi, cioè Squid Game è dopo Hilary Blasi.
È un numero uno, pare che sia, almeno secondo quanto dice Netflix della stessa Netflix. È sempre il solito discorso.
Beh, è comprensibile.
Io voglio sperare per i nostri connazionali che non sia così, ma ok.
Va bene. E invece cosa dice Apple TV Plus di Monarch?
Oh, attenzione, perché qua entriamo nel mondo fatato dei mostri giganti.
Visto che esce anche Godzilla Man.
Esattamente. Allora, che cos'è la Monarch, Paolo? Tu lo sai?
Certo, ho visto i film.
Che cos'è?
È una... come si dice? Un'organizzazione che è... tra l'altro a me manca... L'unico dei film dei mostri, del nuovo, insomma, rilancio dei mostri, è Kong Skull Island.
Non l'hai visto?
Non l'ho visto.
Attenzione,
è importante.
Perché, beh, anche perché secondo me non era affatto male.
Ah,
no, no.
Lo recupererò.
E invece questo?
E invece questa, che è una serie di cui ho visto le prime tre puntate, se non vado errato, tra poche ore esce anche la quarta.
Sì, comunque il Monarch è l'organizzazione, ecco, che cerca di, no, catalogare, fermare, controllare.
Cerca di gestire, esatto, questi mega mostri da Godzilla in poi. La serie è ambientata in due periodi temporali, dove vediamo due scienziati che per la prima volta hanno scoperto l'esistenza di questi mostri, accompagnati da un militare interpretato perché non mi viene in mente il nome, da Wyatt Russell.
Ah, ok.
E qualche anno fa rispetto a oggi, non è ambientata proprio al giorno d'oggi, nel 2023, perché dovevano far tornare i conti anche con l'età dei personaggi e con gli avvenimenti, quindi è ambientata dopo la battaglia tra Godzilla e i Titani, quando tutto il mondo scopre che effettivamente esiste Godzilla, quindi fondamentalmente dopo il primo film, se non vado errato.
Ok.
E quindi al giorno d'oggi il personaggio di Wyatt Russell, militare, è invecchiato ed è interpretato da Kurt Russell.
Sono parenti i due?
Sono papà e figlio, anzi sono figlio e padre.
Quindi Wyatt Russell è il padre di Kurt Russell?
No, l'ho detto apposta, al contrario, non fare il cretinetto. C'è la cosa, chiaramente la serie ci gioca e gioca molto a favore questa cosa, perché i due effettivamente poi, che cacchio, hanno anche il culo di assomigliarsi.
Che strano, eh?
E c'è un momento in cui, che mi ha fatto ridere a livello, diciamo, meta televisivo, perché c'è una dissolvenza con il salto temporale, c'è una dissolvenza sui primi piani, primissimi piani di tutti e due, e io, cosciente di quello che stavo vedendo, in ogni caso per un attimo nella mia testa c'è stato il cazzo, che bravi a fare il ringiovanimento in questa... No. Perché effettivamente
una cosa, non è stata mai fatta, credo, una cosa del genere, in cui un padre e un figlio hanno interpretato lo stesso personaggio, vecchio e giovane.
Sì, è stato fatto. Non mi ricordo in che film, ma sono sicuro, cioè, sì, dove è stato fatto. Sì,
da chi?
Sì. Commentate, perché io mi ricordo, allora non mi viene in mente dove, ma...
Apriamo la sezione Ditecelo voi.
Padre e figlio che interpretano lo stesso personaggio.
Allora, cosa dire di Monarch? Innanzitutto che ho visto le prime due puntate di fila, perché mi sono preso bene. La terza l'ho vista per come finisce la seconda. Il fatto è che già la terza, secondo me, cominciano un filino a esagerare, nel senso che siamo chiaramente nell'ambientazione mostri giganti, quindi tu cosa vuoi vedere da
mostri gigantissimi?
Mostri giganti. Il problema è che qua, che probabilmente per una questione di budget, nonostante si tratti di Apple, ma stiamo comunque parlando di un prodotto televisivo.
Certo.
Non si vedono così tanto, cioè non hanno tutto questo grandissimo minutaggio. Quando ce l'hanno, si fanno sentire, però vengono usati quasi esclusivamente, fino adesso, nelle tre puntate che ho visto, e gli episodi saranno 10, come gancio, come cliffhanger, per farti dire cosa adesso, cosa succede, finita la puntata.
Ci sarà il mostrone.
E tu dici, maledetti, stronzi, cioè, non si tratta così la gente. Le cose positive però sono, secondo me, il cast, che è indovinato, azzeccato, sono tutti molto bravi, al di là dei Russells, che vabbè, Russell è una garanzia.
Poi, certo.
Su questo genere di cose molto, come si dice...
Pop.
Molto pop, lui secondo me ci va a nozze. E il resto del cast è molto azzeccato, la cura, la confezione è quella a cui effettivamente ci ha abituato Apple, quindi è un prodotto assolutamente su cui hanno puntato tanto. A livello di effetti visivi, che comunque ritengo una componente importante in un prodotto del genere, siamo a livello cinematografico, nel senso, a casa non ho lo schermo che ha l'energia di Melso, ho un 65 che si difende benissimo.
Beh, direi di sì.
E porco cane, cioè sono fatti davvero bene i mostri.
Ma dal punto di vista oggi sono fissato con sta cosa. Dal punto di vista della sceneggiatura, della trama.
La sceneggiatura è, diciamo che è in divenire, mi sembra molto slow burn, molto slow. Nel senso che per adesso sta un po' ancora mettendo in ballo i pezzi sulla scacchiera, perché c'è da capire i rapporti tra i personaggi. Nel senso che il giovane militare, adesso scusate ma non mi stava venendo in mente il nome del personaggio e sono andato a cercarmelo, Li Shou, il giovane tenente Li Shou, ha a che fare con questi due scienziati che poi chiaramente nel tempo figliano, si riproducono, e quindi arriviamo al vecchio Li Shou, che era una sorta di padrino di quello che però è il padre di due dei giovani protagonisti della serie, ambientata in anni più recenti. Quindi c'è questa dinamica da mettere, da chiarire, anche perché appunto questo padre aveva una doppia vita e i due figli sono fratellastri, sorellastro e fratellastro, e ognuno dei due non era a conoscenza dell'esistenza dell'altro. Quindi di base c'è una cosa molto grossa.
Niente, sì, sì.
Praticamente.
Non erano fratellastri. No, stavo pensando a Guerre Stellari, però in realtà non sono fratellastre, quindi no.
Ma sai, ho appena fatto uno spoiler gigantesco.
Vabbè, non ha detto di chi.
Non ha detto di chi stava parlando, e avanti così. Quindi diciamo che il setting è grosso, nel senso che abbiamo questi due ragazzi che scoprono una cosa sconvolgente che riguarda la vita del loro padre, padre che è disperso in Alaska. Non si sa perché loro chiaramente non hanno idea di che vita facesse, non solo a livello di vita privata, visto che si scopre che poi aveva una seconda vita privata, ma anche di vita professionale, perché non avevano idea che fosse coinvolto con la Monarch, che è appunto questa organizzazione segretissima. In mezzo a ciò c'è appunto il personaggio del tenente, che lo vedi giovane con i nonni, alla fine, di questi nonni paterni di questi due giovani protagonisti, e poi lo vedi anziano. Cioè, questa cosa, secondo me, da mettere in moto non è facilissima, è un filo complicata. Guarderò anche le altre puntate, perché secondo me,
ma in realtà sai, questa cosa di non fare vedere i mostroni, secondo me è in realtà interessante, intelligente.
Sì, perché escono chiaramente di più i personaggi.
Ma certo.
Che sono la cosa importante.
Per adesso, ripeto, sono ancora un po' esili, perché sono ancora molto abbozzati. Il personaggio più interessante di tutti in assoluto al momento è quello di Wyatt e Kurt Russell. Gli altri devono ancora venire fuori. Sono interessanti i due scienziati, nella parte, diciamo, antica, negli anni 30-40. Vediamo come... Anzi, no, 50. Perché poi ci sono dei collegamenti anche all'atollo di Bikini. Cioè, la cosa figa. Vediamo come va, se la tirano lunga e diventa, invece che un'idea di sceneggiatura, un escamotage per tenermi ancora lì alla puntata dopo. Io sono uno che dopo un po' di questi giochini, insomma, quando li vedo, li sgamo e mi rompo le balle. Quindi vediamo un po'. Però, se vi piacciono i mega mostri, volete vedere una serie TV di un certo livello sui mega mostri, credo che non ci siano altre alternative in giro in questo momento. Cioè, non è che dici guardate questa al posto di, esiste solo questa,
e al cinema questa ve la tenete. Godzilla Minus One al cinema. Bene, quindi questa era Monarch
Legacy of Monsters,
che trovate su Apple TV Plus. Ed è giunto il momento tanto odiato, il momento dei saluti. Ma prima fatevi un favore, iscrivetevi, continuate a diffondere il podcast, diffondere Cinefax su tutta la piattaforma, e seguiteci anche su Instagram. Trovate Pietro Baroni a @PietroBaroni.
Esatto, mi trovate lì.
Potete ascoltare Reverie.
Ma basta! Il suo ancora questo podcast.
Se proprio volete, perché se non lo ascoltate, secondo me si fanno un favore.
No, dai, ascoltatelo.
Sto scherzando, è bellissimo. Ascoltate Reverie, che trovate su tutte le piattaforme podcast, che questa è la Reverie Week. Scriveteci nei commenti cosa ve ne è sembrato anche di Reverie, così la prossima volta che torna Pietro leggiamo i vostri commenti. Un saluto da Pietro Baroni.
Ciao amici sognatori.
Amici, wow. Le amiche sognatrici proprio... non le saluto.
Amici sognatori, amiche sognatrici.
Amici, amiche...
Tutto. Amici.
Amico. Un saluto da Teo Yusufian.
Ciao Ne, e mi raccomando, come sempre, andate al cinema, non guardate film soltanto a casa, uscite, scegliete un film, fatevi la serata, dedicate quella serata a quella roba lì, all'esperienza cinema, che poi vi rimane addosso, vi ricordate meglio il film anche negli anni, vi ricordate quando l'avete visto, con chi, dove eravate, è tutta una roba diversa.
Sì, però tu vai anche a dormire, che c'è una faccia che non ti si può vedere.
Adesso, adesso vado a nanna.
Ciao.
Questo podcast è stato presentato da The Best Blend.
Roboteo, visto che ce l'hai fatta a essere una brava persona, sei stato educato, eh? Bravo!
Ehi, zitto, dammi i soldi, pezzo di me.